Carissimi seguaci del Tentacolo Viola, bentornati. Questo brevissimo incipit per avvertire che questo 18° episodio ha visto un editing assolutamente ridotto all'osso, in modo da poter far uscire l'episodio prima di Natale 2013. Non credo che qualcuno si accorgerà di molto, però era giusto avvertire che se sentite qualche difettuccio qua e là è perché ho preferito dare precedenza all'uscita del podcast che ritoccare in maniera più approfondita il file. Comunque spero vi divertiate lo stesso, un salutone e dopo l'episodio i contatti e qualche comunicazione. Ciao ciao! Ciao a tutti e benvenuti al 18° episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi insieme a noi, insieme al sottoscritto Davide Moretto, c'è come al solito Andrea Maderna.
Ciao.
E Paolo Cego, lo stiamo aspettando, speriamo che arrivi, ma in realtà abbiamo un ospitone, direttamente dalla Sardegna e da Retrocast abbiamo Stefano Biggio. Ciao.
Ciao a tutti, sono Stefano, ho 26 anni, il mio segno zodiacale è Scorpione, odio l'ipocrisia, votatemi. Beh, sono molto emozionato, ecco, devo anche aggiungere questo.
Fa molto The Club questa cosa.
Io, scusate, segnalo che ho visto apparire Paolo Te in linea.
Ah, aspetta, allora lo tiriamo a bordo.
Ti faremo pronunciare delle parole in inglese.
Esatto. Che mi sono perso.
Eccolo qua. Ciao Paolo.
Ciao bellissimi.
Insieme ad Andrea c'è anche Stefano di Retrocast e abbiamo iniziato.
Salve Paolo.
Un attimo a registrare senza di te, così ho voluto provare questa emozione un po' di iniziare a registrare e poi prendere le persone a bordo. Anzi, avverto che forse potrebbe esserci un'altra sorpresa, ma se si collega, se no, no. Però ciao Paolo, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Bene. Voi? Sì, tutto a posto. Sì. Beh, ho iniziato a introdurre Stefano, che si è presentato, e però Stefano, giusto oltre la tua data, la tua età anagrafica e le tue preferenze sessuali, ci dici un po' cos'è Retrocast, da quanto tempo in giro, e cosa si dice di bello, eccetera, così giusto per introdurre anche la parte multimediale, ecco.
Allora, io inizio dicendo che ho fregato Brincoso ad Outcast, dal quale ringrazio quindi Andrea per avermelo fatto conoscere. Io spero di sposarmi presto con lui in Spagna o in qualche altro posto. E niente, Retrocast è un podcast per vecchi tristoni che si occupa di vecchi videogiochi o tendenzialmente tutto quello che è retro gaming. Siamo in giro da più o meno un anno ormai, ridendo e scherzando, poco di più forse. Abbiamo avuto, tra l'altro, come primo ospite nella nostra breve esistenza, il primo ospite è stato Davide, Dave, quindi siamo...
Queste marchette che ci
Lo ringrazio ancora per la sua partecipazione, sì, quindi tendenzialmente ci occupiamo di retro gaming in tutte le sue varie forme, con insomma una puntina di, diciamo, retro gaming introspettivo, dove magari si parla, quindi dove magari si parla anche di quelle che erano le sensazioni, o quello che era il, come dire, tutto quello che c'era attorno anche al giocare ai videogiochi di anni che furono, ecco. Però tendenzialmente siamo una copia di Retrocast, sì, di Retrocast, di Outcast e del Tentacolo Viola, solo che parliamo di videogiochi vecchi invece di videogiochi nuovi.
E grazie, tutto qua. Grazie a voi avevo scoperto il fatto che c'è ancora gente oggigiorno che produce cartucce per il NES, nuove, con dei giochi nuovi, sì. È incredibile questa cosa.
Addirittura c'è gente che, cioè, da poco, ho visto che c'è chi ha tradotto un gioco della Capcom, uno dei primi per Nintendo, cioè Sweet Home, è un gioco horror, l'ha tradotto in inglese, poi l'ha messo su cartuccia e l'ha messo in vendita.
Molto bene. Alla quindi, faccia
sono... poi adesso è in prigione, ovviamente.
Esatto. Ovviamente sì, adesso.
Beh, Sweet Home, che però è il, se non sbaglio, è il predecessore di Resident Evil, no? Cioè non era il gioco di coso. Ah. A cui dichiara di essersi ispirato per Resident Evil.
Più o meno, perché in effetti è tutto ambientato sempre in una residenza, in una villa, però è una specie di RPG particolare dove i personaggi possono morire e rimangono morti, non ci sono code di fenici che tengano. E tutti i personaggi hanno una loro caratteristica, la quale deve essere utilizzata bene per poter andare avanti. Quindi è un gioco molto complesso che io consiglio, ma questa è un'altra questione.
Bene,
comunque.
Bene, grazie di questa, oltretutto, perché a me interessano queste cose bislacche di gente che produce giochi nuovi a 8 bit oggigiorno, che siamo a 20 miliardi di megaflops al secondo.
Sì.
Allora, introduco subito il sondaggino. Nell'ultimo mese abbiamo lanciato un sondaggio veloce che è durato una ventina di giorni. Questa volta ho le prove, hanno risposto in 85, che l'altra volta ero stato millantato di dare i numeri a caso, vi ho mandato tutte le prove.
Non è male 85.
Infatti sono molto soddisfatto. Peraltro io non ho votato, quindi non faccio parte di 85. Le altre volte avevo votato.
Ah, io posso dire che io cioè mi sono ricordato di aver votato dopo aver letto le risposte, e c'è una mia risposta che poi vi dirò, perché ho riso molto quando l'ho letto e poi ho detto cacchio, ma era la mia.
Molto
mi
bene.
Sono sentito molto stupido perché...
Stiamo benissimo.
Comunque, sì.
Allora, il sondaggino era sul su come spendiamo i nostri soldi per i videogiochi e quanto spendiamo. Ma allora, intanto la persona che mi interessava è apparsa, adesso vediamo se mi comunica, così portiamo a bordo anche lei, la persona. Allora, la prima domanda era: quanti giochi compri in un mese? E la maggior parte delle persone ha risposto da 1 a 3, ovvero il 45% persone ha risposto da 1 a 3. Le risposte erano meno di 1 al mese, da 1 a 3, da 4 a 6 o più di 6. L'ultima risposta era al mese, con quello che guadagni è già tanto se ho la corrente a casa.
Mi sa che ho risposto io quello.
Sì, anche io.
Perché poi se metti in conto i giochi tipo per iPhone, puoi anche rispondere 40.
Questo è vero, effettivamente no, bravo Andrea, io non l'avevo considerata quella cosa, io pensavo a giochi scatolati, prezzo pieno, tripla, 12A, cioè sai, pensavo proprio a gioconi, effettivamente non avevo pensato ai 79 centesimi.
È che io ragiono da videogiocatore e cerco subito di trovare il cheat per aggirare.
Hai capito il pattern di funzionamento e lo stai eludendo. Allora, la seconda domanda, beh, questo mi sembra insomma abbastanza. La seconda domanda invece era: dove compri principalmente i tuoi giochi? E qua mi è stupito, infatti, ben 51 persone hanno risposto online, quindi play.com, The Hat, Zavi, Amazon, eccetera.
Ti stupisce questo fatto?
Beh, insomma,
io non metterei mai più piede in vita mia in un negozio di videogiochi. Ma proprio mai.
Chi ci ascolta penso sia abbastanza internettaro, per cui
è vero,
tutto
però
sommato.
Insomma,
io qui in Inghilterra ho due catene, c'è cioè Game e Game Station, una è peggio dell'altra. C'è solo una manica di scusa.
Game ha la fama effettivamente brutta,
Game
ma Game Station della stessa compagnia.
Ah.
Ma mi confermi che sono peggio di GameStop?
Io GameStop cioè quello, la succursale italiana, ci sono stato una volta sulla vita mia.
Ma perché non c'è in Inghilterra GameStop?
Se c'è, non c'è qui a Lincoln.
Ok, l'hanno cancellato.
È illegale. No,
Lincoln è una città piccola, quindi già avere due catene come Game e Game Station che si fanno rivalità a vicenda. No, GameStop non c'è qui.
Ah.
Però non è stata la mancanza, sinceramente. Perché se anche sono tanto simile a quelle due che ci sono qui, non mi vedranno mai più.
Mai più.
Mai.
Allora, la terza domanda invece era: solitamente decidi di comprare un gioco? E qua in realtà le risposte sono state più spalmate. Al day one hanno risposto 11 persone. Al day one, dando indietro due o più giochi, hanno risposto 8 persone. Al day one, cercando online il prezzo più basso, hanno risposto 6 persone, mentre hanno risposto in 24 al primo calo di prezzo significativo. In 23 a un gioco sopra i 19 euro non merita i miei soldi.
Grande.
E 13 persone aspetto l'usato, tanto giocarlo ora o tra due settimane non cambia nulla, fottuto online pass. Però perché effettivamente c'è questa cosa dell'online pass che adesso ha preso un super piede su tutti, sia Microsoft che Sony, che EA, che Ubisoft, eccetera eccetera.
E Arkham City vogliamo parlarne.
Ma dopo difatti ne parlerò quando il gioco, perché è veramente una cattiva, insomma secondo me hanno proprio sbagliato, comunque cosa ne pensate? Voi cosa siete, da 19 euro, da prezzo pieno? Andrea, dai, facciamo il giro, faccio il tour. tu lo so che appena, cioè, per comprare un gioco a un prezzo pieno probabilmente non lo fai da anni.
No, no, beh, non è che bisogno comunque.
Ho comprato Portal 2 e Crysis 2 più o meno appena usciti, comunque cercando il prezzo, facendo Crysis 2 ho fatto dei magheggi per comprarlo sull'account inglese invece che su quello europeo di Direct to Drive, perché costava meno. Per cui comunque,
per una volta che compri un gioco.
No, vabbè, ma lì, no, vabbè, però io sì, io comunque aspetto di trovarli in offerta. Usati è troppo sbattimento, sì, perché vuol dire uscire di casa. Però aspetto di trovarli.
Vabbè, se aspetti dell'altro, sicuramente troverai l'usato anche online.
Sì, ma anche quello è vero. No, però in genere io sopra i 20-25 euro devo averci proprio tanta voglia di giocarlo.
Ma tu poi compri un sacco di roba da Good Old Games, quei posti lì. Che
ma infatti, sì, c'è il mio problema.
Il target è diverso.
Sì, cioè io gioco roba dell'altro ieri come roba di 20 anni fa, per cui non mi cambia granché il mancare il day one.
Stefano, tu dove sei messo qua?
Io mi colloco tra un gioco sopra i 19 euro, non merita i miei soldi, aspetto l'usato, perché insomma basta non farsi colpire dalla fregola e sì. Insomma c'è il gioco, tranne per casi eclatanti, insomma. Non lo so, appunto, un Deus Ex 3 è un gioco che stavo aspettando da molto e
poi ne parli.
Non lo so, poi magari che ne sia valsa la pena oppure no è un'altra questione, questo mettiamolo in chiaro, però sai, è una questione anche affettiva da un certo punto di vista, ma sono casi molto 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 rari, diciamo che condivido con Andrea la sua visione delle cose, ecco.
E tu Paolo, che mi dici?
Ma io mi colloco nella fascia dei 19 euro, o l'equivalente in sterline, e non quella dell'usato, perché sono naive e per aiutare un po' la mia industria ho qualche anno fa deciso di non comprare mai più un gioco usato. Io sono... Ma non cambierò sicuramente il mondo facendo ciò. Però sì, diciamo, mi colloco nella fascia subito prima dell'ultima.
Invece sono più per al day one, dando indietro due o più giochi, facendomi spennare come un cretino la maggior parte delle volte. Allora, qua è una quarta domanda, era i giochi già finiti e conclusi. Ah, no, scusa. I giochi già finiti e conclusi a cui sai già che non giocherai mai più, che fine fanno? La maggior parte delle persone ha risposto: sono un collezionista, tengo tutto il tenibile, al massimo dormo in balcone. A me piacerebbe fare questo, però dato che io compro il day one dando indietro i giochi, la maggior parte delle volte quando non compro online, non sono uno di questi, quindi voi, no beh, da come immagino tenete tutto quello che comprate.
Io sì, quando finisco qualcosa lo metto sullo scaffale a fianco di tutti quelli che non ho ancora avuto il tempo di iniziare a giocare.
L'ho visto il tuo scaffale, impressionante. No.
Baratto qualunque cosa per qualunque cosa, ma soprattutto a favori sessuali.
Molti.
Inizialmente quelli.
Quelli vanno sempre.
Ma li prendono i favori sessuali da GameStop?
Secondo me sì.
Guarda, sono a un punto che probabilmente accetto anche qua.
Dicevi Paolo?
No, io tengo tutto, ma a seguito di un trauma adolescenziale, perché ebbi la sfrontatezza di vendere una copia di Castlevania Symphony of the Night.
No!
E non me lo so, perché a quel tempo non apprezzavo i giochi belli, mettiamola così. Però non me lo so mai perdonato, e allora mi è rimasta... mi ha lasciato una cicatrice dentro, e da quel quando me ne sono reso conto non ho più venduto niente. Quindi anche la peggio schifezza, tipo c'ho ancora, per PlayStation 2 ho tipo Summoner 2, cioè le peggio troiate sono tenute.
Però tu almeno su Symphony of the Night ci hai fatto dei soldi, io l'ho prestato e comunque non l'ho più rivisto.
Ouch.
Però l'avevate finito almeno prima di darlo via, perché io l'ho finito, sì, non sì, due volte.
Assolutamente no, perché era quello giapponese, non ci capivo nulla.
No, ma io proprio con Castlevania avevo prestato quello per PC Engine e non l'ho più rivisto. Un'altra persona, Symphony of the Night, e non l'ho più rivisto. Quello per Nintendo 64 sono riuscito a recuperare la cartuccia, non la scatola. Cioè, beh, da lì Castlevania è meglio che non lo presti, evidentemente, perché...
Bene, allora arriviamo alla prima domanda, risposta libera, e che citava questo: sei uno che compra online, hai mai ricevuto una fregatura? Se sì, di quale tipo? E qua ben 35 persone si sono sbizzarrite abbastanza. Tu Stefano hai risposto qua?
Sì, allora io se non erro, posso dire la mia risposta?
Sì, se vuoi.
Io se non erro, adesso l'ho riletta, mi sembra che sia la mia, ed è la risposta è: ho ordinato una sposa coreana, poi è venuto fuori che aveva il cazzo.
Ottimo.
Questa dovrebbe essere la mia risposta.
Tra l'altro stiamo parlando di giochi.
Esatto.
Lui come gioco.
Vabbè, da un certo punto di vista la sposa coreana
certo. Poteva avere un senso ludico effettivamente. Sì, in realtà cioè... noto che c'è un bel po' di gente, a parte che ci citano dei negozi che effettivamente non ricito perché sennò poi ci denunciano, però ci sono un bel po' di persone che hanno ricevuto fregature di negozi italiani anche abbastanza, cioè che si trovano come pubblicità in giro in siti. Poi però noto, allora, gente che comprai una volta Final Fantasy VII e mi arrivò solo un disco senza custodia e rotto. No, io ricordo che Final Fantasy VII erano quattro dischi.
Si sa quale disco dei quattro.
Il abbiamo
disco
capito.
Il quarto.
Ma dai, l'aveva comprato pirata. E...
Poi un'altra persona, Deus Ex PC su Games for Windows Live a 1 euro, info in italiano ma gioco in inglese, però questo vabbè mi sembra, per 1 euro anche è già tanto che c'era la lingua, scusa.
E... io l'avrei accettato anche senza texture, sì, sinceramente a 1 euro, quindi.
Allora, questo è bellissimo, del tipo che do a un tizio 29 euro per Red Dead Redemption usato su eBay e che quando arriva però magicamente si trasforma nel padrino 2. Il giorno ho inventato una bestemmia talmente potente che mi sono arrivate le guardie svizzere a casa e mi hanno sparaflesciato con l'affarino dei Men in Black. Molto carina questa. E poi ce n'era una cosa, ah no, c'era una persona che odiava play.com perché quando ho provato a comprare da loro, dato che uso un numero di carta virtuale, quella a tempo, si fotte gli euro per controllare che la carta è valida, ma poi gli stronzi non rimborsano nonostante gli abbia riempiti le valanghe di messaggi. Viva PayPal e viva TheHat.com. Vabbè, comunque sì, effettivamente play.com non accetta PayPal, che secondo me vabbè ci avrà, credo, per motivi di come si dice, di commissioni, perché PayPal ai venditori carica abbastanza, però. E invece per mia cosa personale, per esempio, no, a me non, l'unica cosa è che quando compro da play.com devo mettermi il cuore in pace, tipo avevo ordinato Forza, mi è arrivato dopo 15 giorni che l'ho ordinato, poi è arrivato tranquillo, però volevo giocarci subito. Allora.
Vabbè, 15 giorni ti è andata bene, voglio dire, su play.com capitano cose ben peggiori.
No, io vivo in Sardegna, devo dire altro.
Sì, effettivamente, qua a Milano effettivamente siamo abbastanza puntuali su questo. No, in realtà 15 giorni è stata la volta più lunga, perché comunque sono le poste, perché lei l'aveva spedito, sì, la cosa. Sì, sì, sì.
Sì, ma considera sì, che comunque qua se ordini qualcosa che dovrebbe arrivarti il giorno dopo, essendo
la sposa in Sardegna,
a parte la sposa coreana, cioè soprattutto la sposa coreana, essendo in Sardegna ti arriva minimo 48 ore dopo, questo minimo, più i ritardi delle poste, quindi insomma un tempo X.
O X più 1.
Sì, è solitamente X più 1, purtroppo.
Poi, vado avanti veloce. I giochi che acquisti online, riesci a rivenderli, darli come permuta? Ho visto che sono solitamente UK, senza italiano, te li tieni sul groppone. E la maggior
perché
parte...
questo sondaggio continua a suggerire di vendere i propri giochi? No, non mi piace questo sondaggio.
Vabbè, scusa, non è che uno può tenersi in casa come Andrea, che c'ha 8000 pareti, cioè c'ha anche un guscio.
Cioè,
Andrea, c'ha un guscio di Yoshi.
Cioè, no, li devi buttare, non li devi vendere, li devi buttare, devi dargli fuoco, perché se li butti c'è il rischio che qualcuno li prenda, li raccolga e li rivenda.
Vero,
no, di farli brillare.
Devi forare il DVD.
Scrivo quello che ha detto Andrea.
Comunque la maggior parte delle persone ha scritto: ahimè, me li tengo sul groppone, GameStop e soci mi fanno sempre un sacco di storie. Io ho provato un paio di volte, non mi hanno mai fatto storie, ma c'era anche l'italiano, uno era Batman Arkham... Asylum. Sì, perché l'altro sto giocando adesso col cacchio che glielo do indietro. Andiamo avanti velocissimi. Ti sei mai pentito amaramente di aver speso dei soldi per un gioco? Se sì, in quale occasione? E qua è la seconda e ultima domanda a cosa a risposta libera. Effettivamente c'è un... allora, c'è gente che si è lamentata di Final Fantasy VIII preso al Day One, Killzone 2, Alienstorm per Commodore 64, va bene. voi vi siete mai pentiti di aver comprato una cosa?
Io quasi tutto quello che compravo su Amiga.
Su Amiga?
Sì, perché era il periodo in cui i giochi uscivano prima che le riviste facessero in tempo a recensirli, quindi mi basavo magari sulle anteprime, E insomma, non è che le anteprime fossero, come dire, prudenti.
Io devo dire che per Amiga, no, forse...
semplicemente quegli anni, no, le anteprime
erano... Era tutta una figata, ma tipo le peggio, i peggio videogiochi tratti dai film di Schwarzenegger, sì, dalle anteprime sembravano una figata, poi prendevano 40 nella recensione.
Beh, io credo l'unico gioco originale per Amiga che avevo, perché ne avevo uno, era Ultima 4. Gli altri non tanto originali, devo essere...
Io ce ne ho un po' originali per Amiga, pure quelli.
No, avevo anche Indiana Jones... And the Last Crusade, quello, l'avventura, quello sì, sì, originale. Quello,
ah, beh,
sì, quello che comincia col treno dello zoo.
Esatto. Esattamente quello.
Sì, che peraltro nella confezione c'era una riproduzione, quando avevo letto una confezione che c'era la riproduzione del libretto del papà di Indiana Jones, ah, figata, eh? Era un affare pinzato con di carta normalissima, pinzato con la graffettatrice e... Con le pagine, sì, vabbè, stampate come se fosse stato scritto, insomma, come il manuale del papà di Henry Jones.
Era
segno. Beh, dai, era figo, dai.
No, era figo.
Che c'aveva gli indizi per risolvere.
Però potevano farlo con un formato, almeno brossurato.
Non hai visto il manuale di oggi, scusa?
Ma ci sono ancora i manuali. Io, guarda, ho comprato...
sì, appunto, a parte
quello. Gears of War 3 c'è un foglio. Un foglio.
È già troppo per quel gioco lì, comunque.
Vabbè. Vabbè, comunque c'è anche gente che si è lamentata, cioè si è pentita di Metal Gear Solid 4. Mi sono comprato pure la Play 3 per quello stronzo.
Davide, quello è il mio.
Era il tuo?
Quello è il mio commento. E l'ho comprato a Game Station, tra l'altro.
Singularity, io ho votato Singularity perché l'avevo comprato dopo aver letto la recensione di Moioni e gli devo ancora dire che come dire, non l'ho apprezzato molto, ecco.
C'è anche un Duke Nukem Forever, Lego, ha pienamente ragione.
Beh, ci credo, caro.
Dopo averlo provato c'è da piangere. Poi un Vanquish che secondo me è un gioco da capire, perché... Visto così è una cagata pazzesca, però visto con una certa ottica, non lo so.
Però cioè Vanquish secondo me è che non sei entrato nell'ottica di quel gioco, è come dire che non ti piace, che ne so, appunto che sei rimasto deluso da un Gears of War, non ti piace quel genere lì, perché Vanquish secondo me è un bel gioco, poi è proprio, cioè deve proprio piacerti, o anche un Demon's Souls, no? Cioè se io compro Demon's Souls, dopo 10 minuti prendo la console e la... e la scatafascio fuori dalla finestra, però è un bel, pare che sia un bel gioco, insomma, ne sento parlare tutti.
Quelli la cui console sopravvive al lancio.
Esatto.
Scendono, la riportano su e provano a vedere se funziona.
Ecco qua, uno poi ha scritto Dante's Inferno, avevo bisogno di un gioco simile a God of War e l'ho preso al day one per essere bello e bello, ma a 70 euro sto ancora male a ripensare.
Ma tra l'altro effettivamente è simile a God of War.
Però è molto, molto più tamarro di God of War, e questo lo dice.
Ma poi, Dante's Inferno è il primo, scusa.
Come?
Dante il primo Dante's Inferno?
Sì, sì, l'unico, perché c'è un secondo.
Ah, che scemo, no, stavo passando a Devil May Cry per motivi a me sconosciuti, non lo so, potevo passare a Devil May Cry e dicevo, sarà, ma non è uguale a God of War, dicevo, oh, vabbè, il mondo sta andando a scatafascio, comunque.
Andiamo veloci avanti, mancano solo tre domande. Allora, cosa ne pensi dell'online pass? Cosa ne pensate dell'online pass, secondo voi?
Ha sostituito i manuali, questa cosa, adesso c'è l'online pass nelle confezioni.
Fogliettino. No, beh, io sono, devo dire che come idea... è abbastanza sensata per guadagnarci ancora qualcosa, sempre se non si fa la puttanata di Batman Arkham City, di cui parleremo dopo.
È che io in un certo qual modo quasi difenderò.
Cosa?
La puttanata di Arkham City.
Poi ne parliamo allora. Sì. No, beh, però Stefano, il finale di Prince of Persia che mi è rimasto tanto, tanto, tanto nel culo, è che però quello è una cosa fuori, mentre Batman, cioè... è una feature del gioco che come dire, una feature del gioco in singolo che dovresti poter giocare, ma non lo puoi fare se non hai una connessione online, capito? Una cosa già, già nel gioco, però se non ti colleghi online non la puoi scaricare. Vabbè, poi ne parliamo comunque.
Sì, sì, no.
Aspetta, stavo rispondendo. Quindi è quello il problema. Io comunque devo dire che l'online pass lo posso capire, perché non ha, cioè, non ha senso che il produttore del gioco non faccia almeno qualche lira se c'è uno che dà il gioco, che si compra il gioco usato e può giocare online e fare il cazzo che vuole senza dargli una lira. Insomma, quello ci sta.
Per curiosità, io adesso non sinceramente non mi è ancora capitato di trovarmi davanti all'Online Pass, ma più o meno il prezzo tra quanto oscilla o è fisso?
Non lo so. Ah, io l'ho fatto per NHL. Un attimo, mi sto concentrando fortissimo.
Io posso solo dire che
credo fossero 800 Microsoft Point, però
non per un totale in every
sui 10 euro, credo.
10 euro.
Sì, una cosa del genere. Però giuro che potrei stare dicendo una minchiata. Perché dovevo fare la recensione di NHL e mi hanno mandato il promo e quindi non c'avevo l'online, volevo provarlo online, l'ho fatto, mentre di Madden, grazie al cielo, me l'ha mandato con l'online pass. No, sì, però, cioè, voglio dire, lì è più, visto che non riesci a darci soldi con l'usato, ti facciamo pagare online. Sì, è giusto che ci vogliono fare i soldi, però forse è fatto nella maniera sbagliata, boh.
Beh, è quello per loro più indolo, è più facile da fare.
Questo. Sì, sì, quello, il problema è che dovrebbero, cioè, il problema è che non possono, però dovrebbero riuscire a ragionare con... è chiaro che non puoi farlo sull'usato venduto fra i privati, però ragionare perlomeno con le catene dei negozi e fare in modo che si crei... Per dire, stavo vedendo, credo siano forse, se non i primi a farli, fra i primi, l'NFL, il football, sì. Praticamente, adesso non so bene come funzioni, ma credo che d'accordo con Ticketmaster, praticamente gestiscono loro la rivendita dei biglietti. Tu ti fai, vuoi rivendere il tuo biglietto, magari ti sei fatto l'abbonamento, però qualche partita non la vai a vedere e quindi rivendi quella singola partita, lo puoi fare tramite proprio, c'è uno store ufficiale online gestito da NFL e Ticketmaster, e ovviamente l'NFL prende una percentuale sulla rivendita del biglietto, ed è un sistema affidabile, cioè sai, tu ci vai anche perché sai che comunque è una roba affidabile dove non te la sbattono al culo, per
sì, dire. Lì c'è la piccola differenza che NFL è della federazione del football,
sì, sì. Beh, però l'ha fatto d'accordo con Ticketmaster, no, con quelli, vero, che vendono, sì, il, sì, loro, sì, prodotto, alla fine è come se i publisher si riuscissero a mettere d'accordo con GameStop, anche se ci sono più entità da mettere d'accordo, per carità.
È vero, potrebbe esserci la ESB o queste cose qua.
Sì, ma vabbè, poi non c'è solo GameStop, voglio dire.
Sì, no, è vero.
Grazie a Dio. Ma secondo me, allora, da un punto di vista di marketing, di guadagno, è corretto come ragionamento, però resta il fatto che è un po' da stronzi, cioè, fondamentalmente, insomma, da utente non sono d'accordo, da negoziante o da publisher sì, molto.
Secondo me
mi piace molto come cosa.
Vorrebbe una regola che impedisse a una catena di ritirarti il gioco a 8 euro e rivenderlo a 29.
Sono... Sì, cioè, sì,
il problema è anche quello,
cioè,
sì.
Cioè, se paghi 30 euro un usato più 10 facciamo di online pass, sono già 40 euro, a quel punto aspetti un po' e te lo prendi nuovo.
Dicevi, Paolo?
No, scusa, finisci pure.
No, è la cosa, appunto, cioè, tipo, se il negozio ti prende indietro l'usato a 15 euro e rivende a 18, allora vabbò, ame, sì, cioè, sì. Ci starebbe anche di non avere, però se lo rivende a 54, perché insomma 54 è il gioco è il prezzo usato dei day one, di quelli recentissimi da GameStop, è 54 euro senza online, cioè con l'online da acquistare, quindi ti arriva a 64 e lo compri nuovo.
Te lo compri nuovo, cioè, per quello dico che è da stronzi, sì. perché lo è.
Però è anche vero che tu lo prendi, ci giochi online, da un certo punto di vista stai comunque usufruendo dei loro server, vabbè, senza avergli dato una lira, vabbè. Per cui lo dico, affanculo, vogliamo dei soldi.
No, ma quello, vabbè, non fate il multiplayer, io non sto obbligando nessuno. Fatemelo pagare di meno senza il multiplayer, io sono contento lo stesso per certi giochi.
Io sarei curioso di sapere quanti soldi, perché è chiaro che questa cosa funziona un sacco, penso, con i giochi sportivi, con i Call of Duty eccetera, però per dire, l'aver messo l'online pass, non lo so, in Dead Space 2, mi chiedo quanto gli abbia fruttato.
Sinceramente una mezza presa per il culo, quindi,
cioè. Mezza, però
sì, mezza.
Paolo, comunque, qualche...
No, io dicevo la cosa, ora non so GameStop, ma la cosa che mi schifa di più in assoluto di Game Stations qui in Inghilterra, e che se te entri in questi negozi, a parte il fatto che è impossibile trovare giochi nuovi, cioè hai vagonati di scaffali con sotto giochi pre-owned usati, sì. Ma la cosa che, cioè, racconto, te entri lì dentro e vuoi fare un regalo a qualcuno, Ah. Te regala qualcuno, lo fai, immagino, spero, in celofanato, giusto?
C'hai ragione.
È impossibile trovare un gioco nuovo in celofanato. Trovi il gioco nuovo dietro il bancone, lo devono andare a prendere, e te lo danno già aperto.
Sì, sì, sì,
ok, dopo quello che mi è successo, io ho preso e non sono mai più entrato, sono andato online. Questa è la cosa, io spero, ma GameStop non ho idea di come funziona.
Te lo dico io come funziona GameStop. Io una volta dovevo regalare EA Sports, Active, come si chiama, quello per fare ginnastica. Quello di elettronica, EA Sports Active, esatto.
Sì, sì, sì. Okay.
Vado lì, ciao da GameStop, ciao, vorrei questo, ah guarda non so se mi è rimasto, controllo, arriva con una scatola devastata, cioè sembrava, evidentemente era sotto una pila di roba, lo mette sul bancone, pensavo dicesse, vabbò, questi sono i colori della scatola, poi ce ne fa... Costa, cos'era, 64, perché c'era anche il sensore, e lo guardi, ma scusa, secondo te io regalo un affare ridotto così? E ho solo questo, allora ti entro, e me ne sono andato.
Ma la cosa migliore è che ovviamente il commesso, vedendo la mia faccia non troppo felice, come ultima spiaggia, per cercare di convincermi prima che me ne andassi, ha fatto, non ti preoccupare, abbiamo la macchina in cellofatrice, come cavolo si chiama,
infinita.
E te la faccio sul momento. Non ha funzionato.
Neanche dal macellaio. Cioè,
avete presente all'aeroporto quando vai con la tua valigia?
Sì.
E la possono incelofanare come una salciccia.
Ho immaginato esattamente
8 euro.
Peraltro, i giochi di adesso, ovviamente, tutti cioè quelli di Xbox 360 hanno la cosa di originalità che se lo apri poi incelofanano quanto cazzo. Poi, ma l'adesivo non lo ricostruisci. Comunque, invece, io allora interrompo un attimo la registrazione perché tiro a bordo un'altra personcina. Pronto? Ci sei?
Sì, ci sono.
Ti sento lontano 5 miliardi di metri.
Non so come fare per farlo meglio.
Avvicinati al microfono.
Non so dov'è il microfono.
E dove c'è la telecamera? E dove c'è la telecamera, Valeria?
Ah, ok. Mi senti meglio?
Oh, ecco con noi la dottoressa Valeria.
Senti con che tono gli dice, dove c'è la telecamera, avvicinati.
Oh, donna, più vicino allo schermo.
Il proprio.
E ora torna in cucina.
Iniziamo,
Cara dottoressa Valeria, oggi abbiamo con noi Andrea, che tu conosci, Paolo, che tu conosci, e Stefano, che tu non conosci, che è l'ospite di oggi, arriva da un altro podcast, e che si chiama Retrocast, ed è con noi appunto a parlare di vaccate, come al solito.
Ciao Stefano.
Oltre che ha salutato Valeria. Solo Stefano.
Prima che crolli la connessione, congratulazioni.
Grazie.
Prego.
Difatti, la dottoressa Valeria non ci ha cagato per un tot di tempo perché era leggermente impegnata, possiamo dirlo, ovviamente,
certo.
A diventare mamma. Quindi questo è il primo podcast nerd con una mamma che viene a parlare. È
allucinante. Ma
una bimba di 2 mesi.
Esatto, che adesso ha sedato per poter essere qua con
diciamo. No, l'ho smollata al mio fiancello sotto, che tra l'altro la ipnotizza con la lucina rossa del controller della PS3, non so come fa.
Molto bene.
Mentre gioca.
Giocherò su Call of Duty?
Sì, no, stavo giocando a Battlefield 3. Che infatti io ho detto, ma abbassa almeno il volume, perché tutte ste sparatorie non so, mica le faranno bene la bimba.
Io vorrei solo dire che quando il pupo era vicino, ancora oggi non gioco a niente. La cosa più violenta che c'è è Super Mario che salta in testa ai gufetti, alle tartarughine, quindi... Di
Adenity. Sì, sono visto un papà responsabile.
Io no, invece, che mi sono guardato i peggio film dell'orrore col mio pargolo in braccio per farla addormentare.
Poi dicono che i videogiochi fanno male.
Gesù. Posso dare un consiglio a tutti i genitori adesso? Un consiglio che veniva utilizzato in antichità ed è quello di bagnare il ciuccio nel vino e poi dare il suddetto ciuccio al bambino. Questo produce un effetto di depressione del sistema nervoso centrale che porta al sonno. Quindi io ve lo consiglio, è rapido e veloce, un po' di vino fa bene, insomma.
A me ultimamente hanno consigliato di metterla sul gas. Cioè,
siamo scherzati.
Sì, vabbè Valeria, ma noi viviamo in Inghilterra, non ti fidare degli health visitor della midwife.
Oddio santo.
Io vorrei dire ai carabinieri, ai poliziotti che stanno ascoltando, stiamo scherzando, grazie.
Vabbè, io sul vino ero serio.
Guarda Stefano, sono abbastanza disperato, magari ci provo.
No, ma ripeto, non succede nulla, cioè nel senso, guardate come sto bene io adesso.
No, ma io tutte le sere prima di andare a dormire metto la testa sul gas.
Io ho un cuscino dentro al forno direttamente, dormo lì perché sai...
Io ho il forno elettrico, potrebbe essere pericoloso.
Io ho il forno in camera per dormire, ai piedi del letto.
Va bene, allora Valeria, stavamo concludendo parlando del sondaggio, eravamo alla nona e decima domanda, le ultime due, quindi se vuoi insomma partecipare, tanto è roba che puoi dire anche tu, che non ne capisci nulla di questo mondo, esatto. Allora, la nona domanda era, secondo te quanto potrebbe essere il prezzo giusto per un gioco AAA come un Gears of War o uno Skyrim?
O un Battlefield 3, in questo caso, bisogna che il ragazzo sta giocando.
Esatto, fa piacere che Annie gioca sempre a roba dove ammazzi delle persone. Comunque, per giochi con budget ed esperienza di quel tipo, 69 euro è giusto. E hanno risposto 21 persone questa cosa, mentre la maggior parte ha risposto non più di 39 euro. Allora, io ho... ricevuto anche dei messaggi che mi dicevano guarda Davide, hai cannato, perché se tu avessi messo 49 euro sarebbe stato il prezzo giusto giusto, ma io volevo fare proprio un salto tra il prezzo totale e un 39 euro, che secondo me è una cifra che si può spendere, non dico con leggero, però tutto sommato puoi dire ma sì, proviamolo. Cosa ne pensate voi?
Io ho una domanda.
Ah, dica.
Quelli che alla domanda di prima hanno risposto no, non spendo mai più di 19 euro, a questa cosa hanno risposto?
Meno di 20.
Io ovviamente, indovina Andrea cosa ho risposto io? 69 euro.
C'è anche delle persone che hanno risposto, cazzo mi importa, io scarico tutto dal mulo, quindi ben due.
No, ma scusate, adesso mi volete dire che quella cagata mi è costata 50 euro?
No, no, 69,
molto di più.
È costata 54 sterline, cara.
Scusate, vado un attimo.
Ti è costata l'università.
Sì. Sai quanti pannolini ci escono con questo?
Infatti, adesso...
Ma aspetta, mettiamo
grazie
l'aggravante.
Grazie per l'informazione.
No, ma c'è l'aggravante, se aspetta due settimane lo paga la metà.
Lo pagava, perché ormai... Bene. Allora veniamo all'ultima fantastica domanda. Se fai acquisti su Live, PSN e Steam, che metodo di pagamento usi? Carta di credito normale, sono fiducioso nei sistemi di sicurezza informatici, hanno risposto ben 19 persone. Carta di credito prepagata, sono moderatamente fiducioso nei sistemi di sicurezza informatici, ma non mi fregano più, ben 42 persone. E poi alla fine c'è un 12 e 12 tra codice da riscattare, ovviamente solo per PlayStation Network e Live. Steam non ha codici da riscattare, non c'ha i grattini, né, mi sembra, no. Voi che siete più avanti.
C'è un codice regalo? Quando regali qualcosa a qualcuno non ti viene
sì,
un codice?
Sì, però comunque pagarlo con la carta di credito, mentre tu vai in negozio, che ne sì, al Media World di turno, ti compri il grattino del Live e non hai bisogno della carta di credito.
No, credo che non esista. Almeno io non l'ho mai visto.
E poi ben 12 persone hanno risposto, non compro una mazza online, manco morto, sotto tortura, poi figuriamoci se spendo dei soldi per robe come il finale di Prince of Persia. Questo ovviamente l'ho scritta io.
Te la sei legata al dito questa
porca,
cosa.
Ho fatto veramente girare i coglioni. Comunque devo dire, allora, ringrazio tutti quelli che hanno risposto al sondaggio, mi sembra comunque che ci sia anche una propensione abbastanza, insomma, diciamo che si spende abbastanza per i videogiochi, di questi 85 simpatici fanciulli o fanciulle, che credo tutti i fanciulli, che hanno risposto, quindi bene, quindi l'Italia non è in crisi, perché c'è gente che...
Infatti, sono un campione rappresentativo dell'intera popolazione italiana, questi 80.
Esattamente, esatto. Allora, io direi di passare, se non c'è nient'altro, volete dire qualcosa? Dubbi, domande?
Io vorrei dire che il sondaggio di Valeria l'altra volta era molto meglio, però vabbè.
No, ma quello di Valeria non era un sondaggio, era un test psichiatrico.
Oh, vabbè, adesso metti tutti lì sulle i, sempre te, cavolo.
Io vorrei dire che vorrei rifare il test perché penso di avere dei punteggi peggiori dei vostri. Nel senso, o migliori, non lo so, dipende dai punti di vista.
Guarda, poi adesso quando la dottoressa Valeria troverà un metodo sicuro per, e non illegale per far dormire
per internarvi tutti
no, per far dormire la bambina, ci preparerà un test apposito molto più approfondito, così potremo partecipare un po' tutti, credo.
Bene, bene, la mia analista è contenta.
E, allora io passerei al secondo, e a questo punto diciamo delle, della parte di novità ultimo, perché gli altri vabbè, no, poi andiamo avanti. Allora
esatto. anche ultimo, che è tardi qua.
Sì, sì, lo so. Qualche giorno fa, come tutto il mondo sa, è mancato Steve Jobs, amministratore delegato di Apple, è una persona che si è inventato un sacco di roba. Io per esempio mi sto anche leggendo la biografia, che posso dirlo qua senza, €12,99 per un cazzo di ebook, scusatemi, ma è un furto veramente.
Tutto è l'autobiografia, scusa, biografia autorizzata o non autorizzata?
Sì, sì, è l'unica biografia autorizzata da Steve Jobs. Peraltro pare che lui abbia lasciato all'autore, mi pare si chiami Isaacson, qualcosa del genere, carta bianca, nel senso che se vuole parlare male, cioè non ha voluto avere bozze, non ha voluto avere il controllo di quello che veniva scritto. Se c'era qualcosa che si doveva dire anche di brutto, lui l'ha detto. Ovviamente io adesso sono a metà, non è che ci sono cose tanto brutte, però qualche cosa del carattere che tutti sapevano di Jobs, che proprio non era un agnellino, l'ha scritta, ovviamente, no? Insomma, tipo, hai la sedia di 50 gradi girata sbagliata, sei licenziato, roba del genere. Però
è bella persona.
Vabbè, d'altronde i capi di azienda sono così, non è che possono essere degli agnellini sul serio. Però quello che volevo chiedervi è, secondo voi, che non c'entra niente con quello che ha fatto Steve Jobs, è una cosa in generale su come è stata presa dai media, e visto che siamo un po' in Italia, un po' in Inghilterra, uno in Germania, insomma mi piace anche questa cosa qua. Qua in Italia, praticamente il giorno della morte di Steve Jobs, tutte le testate hanno avuto per tutto il giorno e anche il giorno successivo come notizia principale la morte appunto di Steve Jobs. Quindi il video dell'ultima conferenza, il video come si dice, di quando aveva parlato all'università, e le ultime immagini, i ragazzi che portano i fiori agli App Store, insomma... Non è, com'è possibile che un amministratore delegato di un'azienda che fa computer e cellulari, cioè la morte di una persona così, abbia avuto un effetto quasi da Gandhi, non so come dire, cioè un'esposizione, no, ma cioè in Italia abbiamo cazzi molto molto grossi e per un giorno e mezzo intero tutte le testate hanno avuto quella come super notizia, cioè non è un po' esagerato, cosa ne pensate?
Scusa, è una figata poter non parlare dei cazzi molto molto grossi per la stampa italiana.
In Germania stavo per dire la stessa cosa.
Sai perfettamente che non perdono occasione per distrarre la gente dai
problemi reali.
Ne approfitto adesso, ma per esempio in Germania...
Prima è morto Steve Jobs, poi è uscito il video porno di...
Di Belen.
Di Belen.
Che mi faceva
notare
un mio collega che forse Repubblica non perdeva giorno per trovare una scusa per mettere un fotogramma diverso del video sul sito. Una volta si vedeva un gatto, una volta c'era una cosa, un'altra volta c'era un'altra, è inquietante. No, ma a parte tutto, in Germania per esempio ha avuto questo risalto mediatico è morto Steve Jobs, insomma una persona che ha cambiato tante cose del mercato computer, telefoni, insomma un innovatore eccetera, ma basta.
Cioè. Guarda, io quando è morto Steve Jobs ero sulla costa della California in vacanza.
Quindi forse lì c'è stato.
E me ne sono accorto perché ho visto la copertina del Time con lui morto sopra. Per cui...
Capisco. Sì, forse è stato sentito un po' di più nella costa ovest. A casa sua, dai, praticamente.
Però, non lo so. Vabbè, ma è normale, cioè, nel senso, siamo tutti vittime del marketing. Ci dispiace tanto quando muore il personaggio famoso. Dai, faccio un po' la trasmissione squalida di Rai 3. Però, nessuno si è messo come avatar l'operaio cinese che si è suicidato per fare l'iPhone
e per fare anche il 360 o un Nokia, perché lo fanno tutti lì. C'è anche questa cosa che la Foxconn si è focata, cioè, c'è questa. Bipolarismo Apple Fox, fanno tutto quelli, quindi non c'è solo Apple che ha come terzista quella gente lì comunque.
Ah, beh, sì.
E invece in Inghilterra voi due fanciulli?
Ma io, guarda, praticamente non appena aprivo il mio laptop avevo il suo faccione davanti, perché io ho il MacBook Air, ovviamente la home page sono troppo lazy, non l'ho mai cambiata. Allora la prima cosa che mi è il sito dell'Apple, tutte le volte che accendevo sto cavolo di laptop mi arrivava il suo faccione in faccia. La televisione sì, l'ha coperto, non è italiano vero coprire la notizia.
Sì,
si coprono le persone
poi Valeria confermerà.
Io me lo ricordo molto bene perché stavo facendo la poppata notturna, ovviamente. Oh. E quindi, diciamo, quasi in anteprima, tanto è vero che, insomma, quando si è svegliato il mio fanciullo, io ho detto, è morto Steve Jobs, oddio.
Ed eri contenta?
No, vabbè, insomma, mi ha fatto vedere un sacco di robe di quelle cose di quando facevano le reclame, come si dice?
Reclame, vabbè, gli spot, commercial.
Sponsorizzazione dei iPod, iPhone, cose varie, sì. Che l'ho visto talmente tante volte che...
Tra parentesi stai usando un iPod Touch in questo momento, mi sa, no?
No, sto usando quello stupido Dell computer che cade a pezzi, infatti ogni tanto vi sento un po'.
Ah, quindi quando ti ho detto è vicino alla telecamera e al microfono stavo mentendo perché tu pensavo
infatti dicevo, ma come fa a sapere dov'è il microfono nel computer della Dell? Quindi io sto parlando vicino a una telecamera senza nessun...
No, in realtà ti sento molto meglio di prima, quindi evidentemente ci ho attaccato.
Vabbè.
Sì. E tu Stefano cosa pensi?
Io vorrei dire che anche io stavo facendo la mia popata notturna.
della moglie coreana.
Sì, esatto. No. A parte questo, a me devo dire che un po' è sceso il magone. Da vecchio utente Mac, fondamentalmente, più che dei computer, nonostante da un po' di anni abbia tendenzialmente Mac fissi e poi portatili PC di vario tipo, anche perché quelli della Apple costano
un occhio
dir di Dio, come si vuol dire. Quindi sì, io insomma l'ho visto, più che altro mi è dispiaciuto magari come che sia morto come dell'innovatore per certe cose, come non lo so, quello che ha creato l'interfaccia, che ha utilizzato un'interfaccia grafica nei sistemi operativi, o che ha sfruttato il brevetto del mouse per introdurlo nei suoi prodotti, quindi più che per l'iPhone e per l'iPod, che per carità di Dio sono dei prodotti ipervenduti, cioè è obiettivamente un genio quell'uomo, perché comunque è riuscito a infinocchiare tante di quelle persone che, non lo so, ha tutta la mia stima da un certo punto di vista.
No, che sia una persona comunque che anche comunque iPhone e iPad hanno sdoganato il touchscreen, cioè se i nostri figli useranno solo roba senza tastiera sarà perché...
A me ricorda un po' un personaggio tipo Bruce Wayne che se ne va in ritiro in Tibet e poi torna e diventa Batman. Steve Jobs fa lo stesso, magari non in Tibet, ma insomma va dai monaci buddisti, poi torna e ha questi nuovi concetti di design che rivoluzionano.
Ma infatti quello l'ha fatto nell'85.
Quando l'hanno cacciato, esatto. Brutalmente.
Ma poi è tornato dopo questo soggiorno. Dove è stato?
È andato a comprarsi la Pixar con la sua società Next, ha fondato un'altra società, ha deciso
insomma si è fatto un viaggetto tra i monaci buddisti, no?
Di viaggi con l'acido se ne è fatti parecchi, legge la biografia, quindi sì, non sono ancora arrivato in quel punto, però dovrebbe essersi fatto un bel viaggio in Estremo Oriente, sì.
C'è da dire sicuramente che uno che ha creato degli standard per quello che sono adesso i cellulari oppure i lettori di MP3, perché più o meno dall'iPod in poi ci sono stati i cloni dell'iPod,
sicuro,
e dall'iPhone in poi sono stati i cloni dell'iPod, dell'iPhone, dell'iPad e così via, quindi insomma... No. Merito alla persona.
No, ma io difatti non so discuto, il mio discorso era proprio, mi ha sconvolto il fatto di una copertura mediatica, secondo me estremamente eccessiva per una persona che comunque ha innovato, tecnologia, futuro, eccetera, ma è sempre una persona che comandava una mega azienda che fa computer e cellulari e software, però insomma, secondo me veramente, a parte il fatto di nascondere a livello mediatico le altre magagne con una notizia del genere che fa sempre comodo, però forse abbiamo anche un po' esagerato. Per esempio c'è gente, leggevo 10 minuti fa, che è adesso in coda perché domani iniziano a vendere in Italia l'iPhone nuovo, quindi
Ah sì, sto andando, guarda.
Ti sto parlando del centro commerciale di Carugate,
sì. Vabbè, però scusa, è uno famosissimo a cui sanno che un sacco di gente, cioè era anche personaggio, non era solo il CEO, era uno che faceva il figo col keynote e parlava, e il guru, e tutto, è normale che comunque ci siano. Vabbè, non me ne frega niente di Steve Jobs, però capisco, cioè,
non ti è dispiaciuto neanche un cincinino,
ma proprio per un cazzo.
A me sì,
però nel senso, muore un disegnatore di fumetti che mi piace molto, mi dispiace, chiaro che non mi dispiace come se muore uno che conosco, però mi dispiace, è quel meccanismo lì, muore un attore che mi piace, un po' ci rimango.
Sì, no, ma esatto, esattamente così, né più né meno. Come se muore la signora Fletcher della Signora in Giallo, mi dispiace, ecco, cioè.
E che peraltro sai che ha 8500 anni quella
donna. Esatto, cioè, prima o poi capiterà, però a me dispiace un pochettino, cacchio.
Vive la Shangri-La. Sfiga assurda quella donna, comunque.
Sì, tra l'altro, una iettatrice d'altri tempi, proprio.
Effettivamente.
Ma quanti anni ha la signora Fletcher?
112, credo.
Per gabba.
Il bello è che sembrava vecchia già nei film della Disney di 50 anni fa. Era un
fuori dottore Marcin Scopa, era già vecchia.
Esatto, esatto, è del 25. Del 1925.
Sti cazzi.
La faccia.
No, ma comunque... è ancora viva, quindi.
Sì, sì. Cioè, è viva, lo so.
Vegeta non si sa mai viva. No, in realtà effettivamente Steve Jobs è come una rockstar alla fine, è diventato un'icona. Come, cioè, tipo quando è morto Kurt Cobain, a me spiaceva tantissimo, alle altre persone che erano di fianco a me non gliene poteva fregare di meno.
Vabbè, quindi... dai, non mettiamo Kurt Cobain e Steve Jobs.
Va bene, e qua chiudiamo questo. Scusa. Vabbè, dato che insomma Andrea aveva piacere di parlare una...
No, salta.
Saltiamo?
Salta pure se...
Andiamo ai giochi giocati direttamente?
Ah, proprio
che saltiamo? Che saltiamo? Cos'è questa cosa?
C'erano due argomenti che vuole saltare.
No, il secondo no, perché scaletta. Veramente l'avevo messo per ciccionire una...
quello dei giochi vecchi con grafica nuova?
Sì.
A me piaceva! Ma non importa,
perché che avevo anche una proposta.
Senti, tanto questo va bene sempre, lo possiamo usare.
Vabbè, lo riciclo per la prossima puntata, dai.
No, invece volevo velocissimamente a Battlefield 3 Jim Sterling, cos'è, di Destructoid, no?
Sì, Destructoid. Esatto.
Ha dato 7.5 dicendo e comunque il single player, praticamente faccio un bel sunto e potevano anche non metterlo, è un gioco multiplayer bellissimo, con una grafica pazzesca, ma se uno vuole fare il insomma vuole dare un giudizio globale al voto, un 7.5 ci sta.
Quindi scusa un attimo, adesso mi dici che ha speso un sacco di soldi per un gioco di merda?
No, se lo sta giocando online
ha le cuffiette in testa, sta giocando online.
Perché no, online non ha le cuffiette in testa.
No, le ha messe alla figlia le cuffiette.
Cioè, lascia la figlia parlare.
Le ha messe il ciuccio in bocca e lui sta giocando. Vabbè. Ok, no, andiamo avanti.
Ma arriva il telefono.
No, ma se ci gioca online è bellissimo, è bellissimo.
Sì, difatti, questa cosa.
Ti dura una vita, non comprerà mai più un altro gioco perché ci spogliere cento e centinaia di ore.
Sì, a fino a Call of Duty, eh.
Ma ringrazia che non si è comprato un PC per giocarci.
Tu Andrea avevi qualcosa da dire su questa cosa, mi sembra, o no?
Sì, boh. Cioè, ma io non l'ho letta questa recensione comunque.
Ma secondo te l'ho letta? Io ho letto la notizia su Kotaku che parlavano
comunque,
di questo.
La base è il multiplayer una figata, ma il single player fa schifo, 7.5 è questo.
Sì,
sì, dovrebbe essere.
Io mi sono fermato quando ho letto Twisted Metal e ho detto, ho capito bene, stanno parlando delle persone che non dovrebbero parlare, quindi.
Sì, no, perché c'è su Kotaku c'era anche un commentino di...
Però quello era su Uncharted.
Quello era su Uncharted,
ho fatto un po' di casino. Ma possiamo anche tagliare tutto questo pezzo?
Ma se vuoi... Cioè, allora, Battlefield, il problema, secondo me, è di come proponi il gioco. Perché io sono massimo sostenitore del fatto che se un gioco è solo multiplayer, non è che lo devi penalizzare perché non c'è il single player, lo fa cagare. Semplicemente perché non si fa l'opposto, cioè non è che Dead Space 2 è bello e ha un multiplayer di merda, a parte che non è proprio di merda, però vabbè, multiplayer di merda, non è che gli metti 7.5 perché fa cagare, sì, il multiplayer, no, perché il punto è il single player, quindi dovrebbe valere anche il ragionamento.
Fino a un certo punto però, perché comunque vai dimmi.
No, aspetta, dovrebbe valere teoricamente il ragionamento opposto, anche perché comunque ormai c'è talmente tanta gente che gioca online che mi sembra ci sia cittadinanza per dei giochi pensati per l'online. Il problema è come lo vendono Battlefield, perché se tu guardi Quake 3 piuttosto che Unreal Tournament, sì, o Left 4 Dead che è più recente, sono giochi che sono multiplayer, punto. Cioè sono talmente multiplayer che se li giochi da solo fai le stesse cose che faresti in multiplayer ma con i bot.
è vero, sì.
Invece Battlefield 3 ti si vende come una roba che c'ha la campagna, che oltretutto che l'hanno banfata, che sarebbe stata bellissima.
Ecco, ho detto quello che volevo dire, sì, esatto.
Ma anche al di là delle abbaiate loro, il punto è che ti si vende come una roba che c'ha sia la campagna in single player a parte, sia il multiplayer. E lì ci sta che uno che lo compra pensando di giocarsi un bel single player poi gli girino un po' le palle. Per cui è che sta a metà, non c'hanno il coraggio di fare il gioco che è veramente solo multiplayer, anche come facciata e non solo come sostanza.
Scusa Andrea, ma Battlefield 2 non era tu solo multiplayer? Player.
Come?
Non l'opposto, non ha il coraggio di fare una campagna single player.
No, no, Battlefield è un gioco multiplayer. Fa il multiplayer, non stare a infilarci la campagna.
Ma volevano spodestare Modern Warfare.
Vabbè, ma guarda che si potrebbe fare lo stesso discorso anche per gli ultimi Call of Duty, credo, da quello che mi dicono. Io non li gioco, però alla fine anche lì non c'è il problema che la campagna dura 4 ore e mezza.
Però io ho giocato gli ultimi Call of Duty, la campagna comunque dura poco, dura 6 ore, ma è uno cioè, come dire, è un giro in giostra, no? Cioè tu sei lì, poi la macchina che ti passa sopra, e poi l'aereo, mio Dio, l'aereo, il paracadute, cioè è tutto così.
Quindi... Invece Battlefield 3 è il giro in giostra brutto, però.
Ma leggo anche da persone che scrivono sui forum che è noioso, è estremamente noioso, quindi evidentemente...
Però, cioè, è quello il problema, perché sta lì in mezzo, quelli che lo comprano per i multiplayer sanno che hanno un gioco multiplayer della Madonna, e al fine il gioco è fatto per loro, solo che se ci vuoi mettere anche la campagna e poi devi prendere atto del fatto che se la fai male la cosa può dare fastidio.
Sì, effettivamente darebbe fastidio.
Allora preferisco il gioco coerente che è pensato per il multiplayer e il single player non ce l'ha, cioè è i bot per allenarti per il multiplayer e fine. Tutto qua.
Ma che poi DICE aveva anche fatto una netta distinzione fra Battlefield, ovviamente multiplayer, e poi avevano cominciato a creare lo spin-off di Bad Company.
Apposta
per cominciare a introdurre una campagna single player.
Vabbè, però
non li ho giocati, ma immagino che Bad Company 1 e 2 siano a questo punto meglio da un punto di vista single player che Battlefield 3.
Non ne ho idea, però suppongo che loro volessero fare concorrenza diretta a Call of Duty quello volevano fare.
Quello volevano fare.
E vabbè, e quindi riproduci il pacchetto completo e fine, cioè, suppongo sia.
Che poi EA non molla, perché vuoi fare con quanti franchise vuoi fare concorrenza?
Medal of Honor.
Che hanno ufficializzato che fanno il 2, tra l'altro.
Ma come fanno? Ha venduto, faccia cagare il primo, Dio buono.
Ma però non ha venduto male, non ha venduto male.
Ma no, ci credo, perché hanno comprato tutti quelli che volevano un altro Call of Duty.
del resto che...
sì, ma non te lo comprano più.
Esatto, sono resi conto della cagata che hanno fatto la prima volta, quindi sono rimasti scottati, mi auguro.
È quello, perché è veramente brutto, cioè la noia mortale.
Un mondo pieno di cretini, purtroppo.
E tu, Valeria, cosa ne pensi di questa cosa?
Mi sto per suicidare, no.
Lei stai pensando di togliere l'accesso al conto in banca?
Sì, tra l'altro adesso sto pensando, cioè, c'è un altro gioco che sta giocando, adesso mi sto chiedendo se anche quello... Lost Souls, quello là con gli scherzi.
Demon Souls. Ah
no, se mi sono giocato a quello.
Dark Souls.
Mamma mia. Dark Souls.
Ecco, allontana la bimba.
Sì.
No, il problema della bimba è che non può mettere in pausa, quindi se comincia a gridare la bimba è fregato.
La bimba potrebbe diventare come una di noi, quindi... Cioè...
Ma poi c'è andiamo.
Alla quarta volta che il suo personaggio viene stuprato da tutti i mostri che c'è attorno, poi magari si sfoga.
No, ci sono anche gli stupri, cioè io ho visto soltanto che
No,
è una metafora, è che è un gioco che ti fa molto male.
È una metafora brutale, ma è una metafora. Però potresti trovarti in casa tra una settimana circa il terzo capitolo di Uncharted, che Eurogamer.com l'ha bollato con un 8, mentre sta prendendo 9,5, 10, 11, 12 e mezzo in altri siti.
Eurogamer da 8.
Da 8, esatto.
A loro piace dare 8, lasciali stare, dai.
No, però loro hanno detto è l'action migliore se tu segui esattamente tutto quello che devi fare, però se tu non vuoi seguire non puoi fare un cazzo, praticamente.
Sì, cioè se vai oltre quella che è la storia principale, il gioco inizia a perdere valore, diciamo.
Esattamente.
Quindi... il trionfo dell'esperienza.
Grazie al Biffero, scusate.
Ma fa un discorso articolato, comunque dice che è il trionfo dell'esperienza sul gameplay.
La sono pure letta.
Un action a binari, praticamente.
Ma secondo me c'ha senso come opinione, voglio dire. Poi, 8 comunque, in un mondo ideale è un buon voto, non è che è la merda.
Per esempio, uno come come me si compra Uncharted proprio per fare il giro in giostra, cioè è tipo il 2, a me è piaciuto un casino perché c'era l'elicottero che mi seguiva, oh il palazzo sta crollando, mi butto sulla... ovviamente puoi fare solo quello, però hai l'impressione, ecco la cosa fighissima di Uncharted è che mentre in realtà tu non fai pochissimo, cioè non dico che sia quasi un laser game, però non è che hai proprio tutte ste cose da fare, hai l'impressione di salvare il mondo, perché tu, ah sono riuscito ad appendermi proprio lì, potevi fare solo quello Davide, c'è una vocetta da dietro quindi, però se, ci sta l'8, lo capisco, secondo me è più realistico un 8 che un 9,5, però per esempio è un 8 che mi fa, se leggo la recensione dico, no, io lo voglio quel gioco perché è una figata, quindi...
Ma infatti non bisogna basarsi solo sui voti della recensione, bravo, secondo me, bisogna avere un proprio metro di giudizio e poi chiaramente rapportarlo a quello che è il voto delle recensioni, se no è chiaro che a una persona che non piace Uncharted 8 magari è un voto troppo alto, un'altra che vive di Uncharted se gli danno 8 è come se fosse un 2, ecco, quindi è un po' è relativo il discorso, però
comunque.
Intanto vedo sparire cose dalla scaletta.
Che mi faccio influenzare tantissimo i voti. È come un po' il discorso degli Oscar, ah, ma gli Oscar non sono importanti. No, gli Oscar sono importanti. Inutile che te la stiamo a tirare, ah sì, non me ne frega. No, no, gli Oscar sono importanti. Secondo me i voti lo sono altrettanto.
Okay. No, io mi baso su cose tipo Outcast, dove c'è una critica abbastanza come dire, violenta. Sì, cioè, se 5 persone dicono che quel gioco è una merda contro uno, probabilmente quel gioco è una merda. Quindi mi fermo lì.
Come quando ci sono dei dischi che fanno un sacco di milioni di vendite, ah, 5 milioni di persone non possono essersi sbagliate.
Okay. Dipende, io guardo il singolo caso, perché chiaramente una Laura Pausini venderà molto più di Pink Floyd, sinceramente io non compro Laura Pausini, ecco, preferisco dare altri soldi a Pink Floyd, piuttosto che quei dischi lì, ecco. Cioè, piuttosto mi infilo, non lo so, un punteruolo in un orecchio, ecco.
Ah, che bella, cioè,
almeno passo un'ora a fare qualcosa piuttosto che...
Sì, tipo andare in ospedale.
Tipo andare in ospedale.
Va bene, allora
Davide, direi... in quant'è che l'hanno votato Berlusconi, giusto per...
Allora direi che possiamo chiudere.
No, aspetta, io... non è perché ho votato Berlusconi, vorrei dire, no, cioè, perché può sembrare equivoco, non voglio che sia equivoco.
Bene, allora io direi che possiamo chiudere qua questa sezione e passare ai giochi giocati, fare in frettissima.
Possiamo smettere di parlare di giochi che non abbiamo giocato.
Esatto, esatto. Adesso che se iniziamo a parlare di cose che non te ne può fregare un cazzo.
Ok, quindi... allora vi saluto.
Ok, allora cara Valeria, noi ti salutiamo e ti ringrazio.
Buon riposo.
Esatto.
Grazie, vado a dormire, sì.
Ti ringrazio, portati la bambina con te.
Esatto, saluta la famiglia e allontana tua figlia da quel televisore.
Vado,
e ricorda il vino, ricorda il vino. Ecco,
il gas.
Il gas. Il gas. Il barturici.
Va bene, ti aspettiamo con nuovi fantastici test e della Torazina, possibilmente.
Esatto.
Sicuramente.
Non preoccupate.
Ok.
Ciao ragazzi,
ciao, ciao.
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 Prepare to qualify.
Allora, chi parte? Chi parte?
Io non ho giocato nulla, non ho giocato io.
Tu non giochi più a nulla ormai.
Ma io faccio il babbo, faccio.
Vabbè, ma io tipo... vorrei sapere cosa su Metro.
Basta. Perché mi sparano se parlo la sua volta di Metro.
No, sto scherzando.
Potresti parlare di Metro o di Triangle, quindi...
Ecco, anche io vorrei riavere indietro le ore che ho utilizzato per guardare Triangle.
Non è così male, dai.
Va bene, no. Allora, Stefano, parti tu, che così mi aggancio a Deus Ex e...
Sì, allora, io ho giocato in maniera spasmodica, nel senso che l'ho finito in tempi che per un essere umano non è meglio, è meglio non rispettare.
Scusa Stefano, diciamo agli ascoltatori che tu ti sei comprato un Xbox solo recentemente, se no eri proprio retro gamer.
Sì, cioè, oddio, mi sono preso, adesso vabbè, forse non dovrei dirlo, però dato che mi sono trasferito in una casa più grande, ho preso un Wii per giocare con gli amici.
Beh, giustamente, anche questo comunque è in linea con il retro gaming.
Sì,
sei preso Wii, hai aspettato che l'Xbox diventasse un po' vecchio per comprare.
No, poi ho preso un Wii e ho iniziato a giocare con la, col virtual, con la virtual console. Quindi va.
Su Xbox c'è la game room comunque.
Sì, no, no, ma no, è meglio che non ci vada. Io mi sto tenendo alla larga come il peggiore dei drogati. Quindi sì, ho preso recentemente un Xbox e quindi mi sono giocato in ritardo, diciamo, tutti i titoli validi, più, vabbè, ho cercato di mettermi in pari con quelli più recenti, tra cui appunto quelli che mi sono rimasti impressi, o almeno da un certo punto di vista, è stato Deus Ex, soprattutto per l'hype che aveva generato a suo tempo. È un gioco che è vecchio, diciamo che secondo me da un certo punto di vista nasce vecchio, perché forse ha un'impostazione che è stata creata molti anni fa e poi è stata, dal mio punto di vista, adattata a quelli che sono i canoni moderni, chiaramente escludendo la grafica che rimane insomma un po' così, però la storia e le possibilità che ti offre il gioco e soprattutto la trama, che ho detto due volte, mi rendo conto adesso, tanto che la storia e la trama sono due cose diverse, ricordiamolo sempre, mi hanno lasciato molto impressionato, cioè è una bella storia, un genere fantascientifico, cyberpunk, soprattutto per chi è amante del genere, io la consiglio. Ti lascia una grande libertà di movimento, quindi il gioco può essere completato in vari modi. Io personalmente ho scelto l'approccio hacking, un misto tra hacking e ti sparo in faccia se mi compari da più o meno il mio approccio.
Quindi, il famoso hacker incazzato.
Sì, ma cioè, nel senso, il mio personaggio spara, utilizza molte armi potenziate, però è molto pigro e quindi per certe cose è meglio che io mi nasconda con calma, magari ammazzo con le due guardie che sono lì in zona, faccio hacking sulla prima porta disponibile e poi faccio quello che devo fare, ecco. È un personaggio tendenzialmente pigro, muscoloso solo grazie agli impianti, probabilmente. Quindi, però è un gioco che io non ho ancora rigiocato, l'ho completato una sola volta appunto in tempi osceni, cioè i miei coinquilini tornavano a casa e mi trovavano sempre a giocare a Deus Ex.
Ecco, visto che l'hai finito, ti faccio una domanda. Sì. Ma non ti sembra che, adesso senza fare spoiler, ma non ti sembra che, data la libertà che ti dà il gioco, di cui ero entusiasta nella passata puntata del podcast, io poi non l'avevo ancora finito, l'ho finito, non ti sembra che il modo con cui si giunge al finale sia una puttanata colossale? Nel senso, non è un po' troppo sempliciotto come si giunge alla scelta del finale, quando tu hai tutto un gioco dove scegli di fare una certa persona, vai in una direzione, fai l'hacker o fai il Rambo, e poi però alla fine puoi fare ancora, se vuoi, tutto quello che vuoi. Cioè, non so come dire, non ti è sembrato un po' un finale di merda? Ho detto...
Sì, cioè nel senso, a me il gioco nel finale ha dato l'impressione che è come se fosse finito il tempo. Hanno detto, beh, guarda, il tempo è finito, adesso il gioco deve essere completato. Esatto, esatto. Ciao, finito lì. E questo un po' mi ha lasciato male, perché io mi sono ritrovato a dire, ah bene, adesso inizio un'altra sessione, adesso faccio tutta una serie di cose, e poi a un certo punto il gioco è finito. Esatto. E io sono rimasto di merda, perché ho detto, vabbè, ma... non me ne frega niente di come hai fatto finire il gioco, bene o male che sia, però potevi farmici arrivare in maniera un po' più complessa, da un certo punto di vista, soprattutto, come hai detto giustamente tu, basandomi su quello che era stato l'esperienza precedente, quindi una storia molto intricata, missioni secondarie, posti da esplorare, poi a un certo punto, finita lì. Quindi sì. Sono perfettamente d'accordo con te, nonostante secondo me rimanga un gran bel gioco con un qualcosa dei insomma, mantiene qualcosa dei vecchi Deus Ex, insomma, sì. Ecco, lo fa forse meglio del 2 da un certo punto di vista. Ricordiamo poi che questo Deus Ex è un prequel ai primi due.
Esatto.
Quindi l'ambientazione in cui si svolge non è ancora quella dove sono tutti completamente impiantati con cose cibernetiche di vario tipo. C'è ancora, insomma, porta avanti anche dei discorsi interessanti, quali l'etica nel potenziamento umano, anche una qualche parte religiosa su chi vede questi impianti come una cosa assolutamente negativa, cosa che poi compare più o meno in tutto. Cioè, è un gioco, da un certo punto di vista, molto realistico, molto, molto ben fatto, però poteva essere fatto meglio, ecco. Cioè, con un po' più di impegno potevano far uscire un capolavoro, secondo me. Avrei accettato anche di farlo anche in tre dischi, mi andava bene, me ne frega niente, però fatemelo cazzuto, che proprio ci passo le ore, cioè più di quella che ho già fatto. Comunque sì, ecco. Questo sì. È per me il mio pensiero su Deus Ex.
Poi
allora, ho giocato, ma non in maniera, cioè nel senso che non l'ho completato, perché ammetto di essermi un po' rotto il cazzo, a Dead Island. Non so poi se voi avete giocato.
No.
Andrea, Paolo?
Ho visto il famigerato trailer e poi qualche gameplay, ma e ho perso abbastanza interesse. È nella mia fantomatica lista di giochi che forse un giorno, se proprio non ho nulla da fare.
Aspetta, che non ho mai tra giocare a quello, scusa.
Io ho giocato un paio d'ore per fare un'anteprima mesi fa e basta.
Okay,
l'anteprima, quindi... anteprima stile anni 90 o anteprima?
Ho scritto quello che ho visto.
Bravissimo, grande.
Fatemi il cazzo.
Ah no, guarda, non mi faccio problemi a dire che tipicamente nella mia anteprima il gioco è molto peggio di come mi risulta poi quando lo recensisco.
È ottimo.
Io funziono al contrario. Infatti faccio incazzare PR. Oh, sembra tutto brutto.
No, condivido, perché effettivamente il gioco ha delle... Anche questo è un gioco che concettualmente può essere molto interessante, ma secondo me è sviluppato in maniera molto noiosa. ti ritrovi ad andare da una parte all'altra di quest'isola, per chi vive in un'isola come me sa bene che andare da una parte all'altra dell'isola dopo un po' ti rompe il cazzo. E vuoi andare anche ad altre parti, con questi zombie che hanno uno spawn infinito, è praticamente infinito, non lo so, la trama che, insomma... è abbastanza banalotta, però, come dire, è interessante come tipo di gioco, nel senso, ti dà un gioco in prima persona con delle cose che ricordano, come dire, le parti che riguardano il montare gli oggetti, possono ricordare un po', mi viene in mente, come cavolo si chiama? Dead Rising? Ecco.
Dead Rising, sì.
Esatto, quindi quella parte lì può essere interessante, delle parti di... chiamiamo tra virgolette, mille virgolette, quasi RPG, dove parli, vai in giro, insomma, non passi solo tutto il tempo a picchiare gli zombie, però quando non vuoi farlo il gioco ti ci fa ritrovare lì in mezzo, ecco, cioè sei completamente assorbito da questa cosa che ogni volta che esci c'è sempre qualcosa che ti dà fastidio, anche se sei diventato l'essere più potente dell'isola, ecco. E poi non lo so, qualche bug qua e là l'ho trovato, insomma, abbastanza fastidioso. Boh.
Sì, avevo letto che era un po' bacata anche, soprattutto la versione per PC.
Però... non l'ho provata. Quella per 360, insomma, diciamo che anche lì potevano farla meglio, poteva venire qualcosa di più interessante, ma forse hanno pensato più al quindicenne che si esalta a vedere il sangue che esce dagli zombie, e allora vai avanti e picchi in maredi, cioè proprio... cumuli di zombie proprio ne escono da ogni dove, insomma, vai avanti così, quindi è un gioco da provare, ma secondo me se uno prova la demo e ha un minimo di giudizio non va oltre, ecco.
Ottimo.
Quindi lo so, io sono molto critico tendenzialmente con i giochi, quindi più o meno lì. E poi, quindi chiudo con Dead Island perché non voglio parlarne oltre, vi prego.
Vai, vai.
E poi mi sto giocando, ho ripreso Gears of War 2, che è un genere che tendenzialmente, come dire, lo giudico un genere del cazzo, però che mi diverte da un certo punto di vista, perché chiaramente la trama è quello che è, anche qui... non è che sia tutta questa grande cosa, cioè vai avanti e spari a dei bestioni, sparando con dei bestioni che hanno delle fattezze che gli esseri umani non hanno, a meno che non abbiano gravi malattie. Cioè, io ogni tanto mi trovo a guardare le gambe dei soldati dei Delta e dico, no, ma non è possibile. Cioè, la loro gamba pesa quanto me, probabilmente.
Beh, ma sono fumetti quelli, insomma. Sono...
Sì, ma Cristo, è proprio fuori dalla grazia di... Cioè, neanche nei fumetti trovi cose così. Cioè, Hulk, ma neanche Hulk ha le gambe così grosse.
Dipende da chi disegna i fumetti.
Esatto.
Dottor Manhattan, se fosse qui, direbbe che Rob Liefeld sarebbe di peggio.
Beh, forse li ha disegnati lui, non lo so. Fatto sta che forse, ecco, il gioco no, non mi dispiace, perché comunque scorre. Non hai parti, non hai troppe parti noiose. È chiaro che ogni tanto esagerano, dove devi fermarti ogni 8 secondi a sparare alle locuste, e questo magari può prendere un po' al cazzo, ecco. Però la trama ha un qualche cosa di interessante. I controlli sono identici a quelli del primo Gears of War, e credo anche del terzo.
Sì, nel terzo hanno ancora raffinato qualcosa di meglio. Cioè, io trovo la serie di Gears una delle migliori per quanto riguarda la perfezione dei controlli. Cioè, il pupazzo fa esattamente quello che tu vuoi fare alla fine. Difficilmente rimani incastrato, ti incazzi, non riesci. Cioè. Sì, i controlli sono esattamente uguali comunque.
Sì, sì. No, io mi incazzo spesso perché a volte capita che voglio segare in due una locusta e la baionetta, la sega elettrica nel coso non parte.
È una questione di tempismo.
Ma anche con un buon tempismo ho notato che quando non deve andare non va. È realistico da quel punto di vista.
Sì, perché tutti noi quando abbiamo una locusta alta 3 metri davanti e non riusciamo ad accendere la motosega ci preoccupiamo un po'.
No, ma come, non lo so, devi consegnare qualcosa di molto importante scritto al computer e il computer si rompe.
Sì,
è più o meno quello.
Cioè, è realistico, quindi effettivamente.
Esatto, quindi è realistico. Cioè, è per la legge di Murphy è realistico. Quindi esatto. Quando qualcosa può andare male lo farà, e così mi succede sempre in Gears of War 2. L'ho praticamente finito anche questo con tempi abbastanza disumani, ma è sempre meglio che no. Io penso di aver raggiunto l'apice con Red Dead Redemption. Lì ho proprio esagerato, sinceramente.
Voglio sapere in quanti minuti l'hai finito. No,
si parla di molti pochi giorni.
Gioco infinito quello.
Comunque. E niente, quindi tendenzialmente è questo. Poi altre cose, altri giochini, insomma, iniziamo ad andare sul vecchiotto, ecco.
Direi che possiamo anche andare avanti, nel senso, se è fatta una certa, come
esatto,
si
anche e Les Noir, ecco, mi stavo rigiocando Les Noir
hanno fatto.
E adesso parliamo di Les Noir, non sto scherzando, un bel gioco.
Bene, allora, visto che hai parlato di Gears of War 2, io introduco Gears of War 3, nel senso che guarda, devo dire che io ho letto la recensione di Andrea su videogame.it ed cioè, se leggete la recensione di Gears of War 3 di Andrea, è esattamente quello Gears of War 3, un more of the same spettacolare degli altri due. Io sono un grande fan della saga. Dove la parte trama sono riusciti a farla anche un po' meglio, con insomma dei bei pezzi veramente belli in mezzo alla storia, ed è un fan game, cioè nel senso che chi è fan di Gears of War si esalterà all'inverosimile, a chi non piace non lo cagherà di striscio. E però sono d'accordo anche, per esempio, quando dice Andrea che la parte femminile, c'è anche una parte femminile che non è la solita tipa stupida, tutta tetta e niente, cioè sono dei soldati cazzutissimi.
Se non è tipo quella di Bulletstorm dove...
Non l'ho giocato.
Non l'hai giocato? Ah, no, non si è perso niente. Okay.
Quindi è fatto veramente bene, secondo me, appunto, se avete apprezzato i primi due, questo è assolutamente da comprare, perché comunque conclude la storia in maniera precisa, molto soddisfacente. Finalmente, a me per esempio molti hanno criticato i boss, a me sono piaciuti tutti stavolta, e c'è un pezzo anche toccante nel gioco, ed è assolutamente un gioco per i fan che hanno seguito tutta la serie di Gears of War, anche non solo come gioco ma come possiamo dire, come brand, tante piccole chicche, cioè poi si trova anche un pezzettino dentro il gioco e dici no, ma che figata, esatto, è una cosa del genere, giusto Andrea? È morto?
Sì,
si è addormentato.
Gli anni passano, vedi, sta anche tossendo, povero ragazzo.
Scusate.
Invece Resistance 3 non ne parlo quasi, perché l'ho interrotto, mi sono rotto le palle in una maniera scandalosa veramente. Cioè soldi buttati nel cesso.
Ma hanno detto che era il migliore.
No, il 2 è molto più divertente, cioè questo veramente mi ha spaccato l'anima. Ho l'interrotto per giocare a Gears, non l'ho neanche ripreso.
bene.
Quindi lo finirò prima o poi. Di Deus Ex ho parlato insieme a te. Ho iniziato da qualche giorno a Batman Arkham City ed è bellissimo. Poi ne parlerò in una puntata futura perché voglio finirlo. Non voglio fare la stessa cosa di Deus Ex, dire ah, è fighissimo il gioco dell'anno, eh? E poi è finale di merda. Quindi
io ti chiedo, per ora è meglio di Arkham Asylum?
Sì, assolutamente. Okay. È proprio Arkham Asylum alla 100ª potenza, una roba fuori dalla grazia di Dio.
Ma un bel gioco.
Bello, 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 bello. E poi ho avuto il piacere di giocare a Rochard, che è un platform puzzle basato sulla fisica per PlayStation Network, e ne hanno parlato tanti di questo gioco. Allora, secondo me è un titolo valido, che vale tutti i 9,99 a cui viene, come dire, si deve comprare, costa su PlayStation Network, ed è un gioco appunto basato sulla fisica, su enigmi ambientali, quindi si usa in 2D tipo Shadow Complex, se vogliamo trovare una sorta di paragone tecnico, e appunto bisogna entrare nelle stanze e uscirne usando risolvendo gli enigmi ambientali tramite una gravity gun che serve per spostare gli oggetti, lanciarli più, trasportarli da una parte a una piattaforma all'altra. Questa gravity gun oltretutto serve anche per modificare la gravità del livello, quindi se si vuole lanciare una scatola in una piattaforma più alta, si diminuisce la gravità, si lancia la scatola e quella finisce nella piattaforma più alta.
Ma apre anche dei portali questa gravity gun?
Non apre dei portali
per caso. No, non mi ricorda un'altra arma adesso.
Beh sì, l'ispirazione è presa da lì sicuramente, però per esempio la cosa che secondo me taglia un po' le gambe al gioco è che ha un design veramente, cioè, che ho trovato insopportabile, cioè nel senso mi dice
design di meccaniche di gioco, design
design artistico, no, meccaniche di gioco è molto divertente, però c'è questo, insomma, è una storia di minatori ovviamente nel futuro che insomma impazziscono le macchine, però sono molto caricaturali, sono molto americani, molto americani, e insomma si sembra di vedere adesso non lo so, se guardate i video secondo me proprio hanno cannato la parte, io l'avrei fatto un po' più oscuro, ecco, sarà che
sono peggio che americani, sono le caricature degli americani fatte dai finlandesi,
così, perché è fatto da un team finlandese, esatto, secondo me lì hanno proprio un po', l'avessero fatto un po' più europeo avrebbe fatto secondo me più bella figura, però il gioco è carino e 10 euro li vale tutti,
sì,
assolutamente. E questo, io ho finito. Andrea, vai.
Dove vado?
Non lo so, raccontaci qualcosa.
Che vi racconto?
Risorgi dal mondo delle braccia di Morfeo.
Ma stai, a casa tutti bene?
Insomma, sono un po' stanco.
Non so,
il tempo? No, fa freddo qua a Monaco.
Io sono in mutande, non vi dico altro. Comunque.
E sono contento che abbiamo un podcast e dentro le cose un video.
Se vuoi ti posso dire di Dead Rising 2 Off the Record, ma non credo interessi a qualcuno.
Ma effettivamente non è che hai qualche altro gioco, qualche altra esperienza.
Altre cose che posso dirti che ho giocato Syndicate.
Bravo.
Ho giocato tipo l'inizio del single player, ma roba da 10 minuti.
Ma è già giocabile.
Lui fa il giornalista.
Chi era con me ha giocato il multiplayer, ma io non ci avevo voglia e ho fatto scrivere a lui del multiplayer, quindi niente. Allora, in premessa, ho giocato esattamente la parte di gioco che si vede, l'hanno pubblicata in un filmato per lui.
L'ho visto, ok.
Esattamente quello. Poi magari nel filmato non si vede tutto quello che ho visto, perché io sono stato più in giro a cazzeggiare, a provare le robe. Però
sei stato molto più bravo, diciamo la verità.
Hai fatto il tuo lavoro.
Esattamente. Però quello ho giocato e devo dire che io, guardando altri che giocavano, dicevo, ma che è sta merda?
Molto bene.
Ah, perché proprio lo trovavo un po' anonimo, ed è un po' anonimo come design, nel senso, mi sembra proprio il cyberpunk standard, c'è lo schermo gigante di Blade Runner, è un po' Deus Ex, nei pezzi fuori è anche un po' Mirror's Edge con questi colori tutti luminosi.
Cioè in prima persona?
È un FPS, okay. Non è assolutamente, almeno per quello che ho giocato, che ripeto, sì, sono veramente 10 minuti, non è assolutamente e non vuole essere Deus Ex, è un FPS, è più Crysis se vogliamo, nel senso che hai tante cose che puoi fare, ma sono tutte o quasi incentrate sul combattimento, quindi comunque hai diversi poteri, diversi possibili modi per approcciare il nemico, interazione con le torrette piuttosto che con gli elementi del fondale eccetera, però tutto focalizzato sul combattimento, non lo vedo molto adventure.
È come il Rage di Fallout, probabilmente, rispetto a Fallout.
Se vogliamo, sì, si potrebbe fare quel paragone lì. Magari un po' puzzle, ecco, c'è un po' di interazione almeno in quello che ho giocato c'è questo pezzo, che si vede anche nel video, in cui devi capire come aprire una porta, combinando l'uso delle armi particolari, c'è quell'arma che è tipo quella di Resistance, che poi... bloccare un bersaglio e i proiettili vanno verso di lui anche se spari da un'altra parte. Ecco, magari c'è un po' quello, enigmi, robe del genere, però non c'è tutto l'elemento avventuroso di Deus Ex, da quello che ho visto. Però è divertente da giocare, io mi sono divertito un sacco, è divertente da usare i poteri, che poi sono la cosa un po' ripescata da allora, da Syndicate originale ripesca il discorso della squadra di quattro uomini, l'hanno ripescata facendo il co-op a quattro. Non l'ho giocato, cioè, però non c'è il multiplayer competitivo, c'è solo la co-op a 4, che è un po' un omaggio a quel fatto lì. Riprende il fatto che era politicamente scorretto, perché comunque, cioè, per dire, i civili sono vittime collaterali, ma sì, falli fuori, ma che te ne frega. e poi ci sono i poteri, tipo tu intervieni sui chip che c'hanno in testa gli altri e li convinci a suicidarsi o cose del genere.
C'è sempre il Persuadertron, che io me lo ricorderò sempre.
Delle cose che ho visto che puoi fare c'è quello, cioè puoi convincere la gente a suicidarsi, farla passare dalla tua parte, che devo dire è piuttosto divertente in combattimento, oppure fargli inceppare le armi. Poi ci sono 50.000 altri poteri che puoi sbloccare facendo esperienza, con potenziamenti, però ho visto al volo il menu, sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo che una cosa a cui ho fatto caso, che è coerente con quello che ho detto fino adesso, mi sembravano tutti o quasi incentrati su abilità fisiche, combattimento, modo di interagire con i nemici. Però la cosa dei poteri è carina, sposti attivi congegni, per cui magari si sposta una parete che i nemici stavano usando come copertura, oppure fai passare le torrette dalla tua parte, o appunto gli fai saltare le armi, tutto dalla distanza. E devo dire, nel mezzo di un combattimento, quando cominci un po' a padroneggiare le cose, è figo, perché ti dà quella sensazione di potenza da me li gestisco, siete tutti delle marionette e io vi controllo. E poi c'è una specie di tempo rallentato che lo attivi, ovviamente con l'energia che si consuma, e ti viene lo schermo grigio, vedi anche i nemici attraverso le pareti quando lo attivi, cose del genere. Non lo so, secondo me quello che ho giocato è un FPS fatto da Starbreeze, quindi comunque c'ha delle idee carine, è divertente da giocare. Basta che non ci si aspetti Deus Ex, perché non sarà assolutamente
o non ci si aspetti Syndicate vecchio stampo.
Vabbè, comunque quello proprio non c'è speranza.
Purtroppo, però, ha una crescita il personaggio oppure si basa solo? Sì.
Tu praticamente questi chip che le persone hanno in testa, in determinate situazioni da alcuni personaggi glieli puoi estrarre, si vede anche nel filmato.
È vero, sì.
E nel momento in cui li estrai li puoi poi utilizzare, hai questa specie di griglia dove ogni quadratino, diciamo, è un chip, se ci metti il chip sblocchi la corrispondente abilità. È diciamo questo quello che puoi fare. E poi un'altra cosa, se vogliamo, carina, è che i poteri, quelli che poi attivi con i chip, quelli per influenzare i chip, convincere al suicidio, eccetera, ognuno ha la sua energia che si ricarica. Per farla ricaricare più in fretta devi fare le figate. se combatti, ammazzi la gente, fai bordello, attivi le cose, ti si ricaricano più velocemente i poteri. Perché sono legati all'adrenalina, è quella l'idea che sta dietro, insomma.
Okay. Quello forse un po' può ricordare un Syndicate per qualcosa, non lo so.
Hanno infilato dentro un FPS un po' di cose, elementi del vecchio Syndicate, ovviamente poi modificandoli come gli serviva.
carino, dai. Vediamo cosa ne esce.
È molto divertente da giocare quello che ho giocato. Ripeto, ambientazione un po' cyberpunk standard, al di là di questo fatto che è molto più crudo e violento rispetto ad altri. Ma proprio come, al di là della violenza estetica, proprio come tono, questo fatto che ammazzi la gente, la fai suicidare.
Sì, è più
Syndicate,
esatto.
Sì, è quello. Poi non so se ci sarà il lanciafiamme.
Me lo auguro.
Bene, bene. Beh, mi sembra anno prossimo, no? Questo però.
Sì, no, 2000, ma credo inizio addirittura anno prossimo. Non buono, vorrei sbagliare. Buono. Ma perché ci stanno lavorando da un secolo? Io
sì, non l'avevo fatto vedere.
L'avevo scritto anche nell'anteprima, no, io mi ricordo che era il 2008, se non sbaglio, che ero andato in Starbreeze perché stavo facendo lì Dark Athena, il RID di quello per console, sì, HD, sì, sì, e già lì si vociferava che loro stessero facendo Syndicate, quindi comunque...
Ah no, un bel po' di tempo.
È tipo il peggior... segreto, insomma, sì. No, online c'era tipo lo scherzavano pure che tutti lo sapevano, però ancora non avevano annunciato pubblicamente che Starbreeze era al lavoro, sì, sulla serie.
Chissà perché.
Intanto sono curioso perché comunque i fondatori di Starbreeze sono andati via, quindi era un po' dubbioso su quanto riuscissero, cioè non sono quelli che hanno fatto Darkness o Ready, o comunque i maggiori. I designer, insomma, i capocci se ne sono andati. Vedremo. Comunque il trailer sì, ispirava, mi ispira quello, come mi ispira tra l'altro XCOM, che anzi mi ispira molto di più XCOM, sinceramente.
Ecco, XCOM come immaginario visivo secondo me è molto più figo, però, cioè, sì. È qualcosa di originale perlomeno.
Sì, mi aspettavo un po' più di originalità sinceramente da Syndicate, però siccome me l'hai confermato anche te, sì, però comunque se è un first person shooter solido io mi ci ficco lo stesso, anche quelle Prey 2 ci sono abbastanza di first person shooter.
Dishonored anche sembra bellissimo.
Esatto, bravo.
Però mi intriga parecchio.
Sì. Però io non capisco perché Syndicate abbiano aspettato tanto per confermarlo, magari temevano il... come si dice la reazione negativa
infatti hanno lasciato pure un video che appunto introduceva chi non avesse conosciuto il Syndicate originale per un attimo, però non so a che pro l'abbiano fatto, perché c'è questo video in cui dice in origine Syndicate era così e poi vedi chiaramente che quello nuovo non c'è assolutamente una cippa. Allora, questo video omaggio non so a che pro.
Ma in realtà secondo me per il giocatore moderno medio gli fai vedere quel video e dici ok, meno male che non è così.
Sì, effettivamente.
Non sono d'accordo.
Però.
Ma tu non sei il giocatore moderno medio.
È medio.
Ah, non è vero, io seguo tutta la scena moderna, gioco i giochi moderni e non solo. Con un occhio al passato. Beh.
Più di uno, mi sa. Allora, io direi che Paolo, allora tu va bene
io
così.
Purtroppo non posso contribuire perché...
Allora, passiamo velocissimamente al consiglio del tentacolo.
Un vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire.
Via! Dove andate? Fermi tutti!
In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotionkin.
Ok. Eccoci qua. Allora, io direi che facciamo una cosa, consigliamo una cosa sola a testa, così. Scusa Stefano, ma vedo che hai scritto 160 cose, quindi sennò
ne ho messo 5, non è che sono sempre qua tutti i giorni, dai.
Non lo so, dai, scegliene una che così andiamo a dormire un'ora decente.
No, inizia tu questa volta.
Cioè.
No,
allora, io ho visto Drive, che era stato già consigliato da Andrea credo 3 mesi fa, quando gli esseri umani del pianeta l'hanno visto nel momento giusto, noi in Italia abbiamo aspettato l'altro ieri.
No, ma l'avevo visto perché era il festival di Cannes. Non...
Sì, però era uscito poco dopo, nel resto del mondo, sì. E, almeno, a me sembra...
No. Si è uscito da poco, sinceramente.
Ah sì, allora, vabbè, allora per una volta noi italiani abbiamo visto un film insieme al resto del mondo, civilizzato. Allora, il film è molto bello, devo dire che l'inizio mi ha fatto pensare di essere... in Vice City, perché ci sono le scritte dei titoli di testa in rosa shocking uguali a Vice City con la musica anni 80, ho detto carino. In realtà il film è molto bello, devo dire, girato molto bene, con dei personaggi quasi come dire, non caricaturali, perché non sono caricaturali, però sono proprio l'essenza, cioè lui tutto sommato è l'eroe, la tipa e la fanciulla che ha bisogno di lui, i cattivi sono cattivi, cattivissimi. Devo dire che il film è molto bello, l'unica cosa che non capisco, nonostante mi sia piaciuto molto, non capisco tutto l'hype che ne è nato intorno, come a capolavoro dell'anno, figata pazzesca, cioè lo trovo un bellissimo film, ed effettivamente quest'anno non è che sia uscito un granché, ma forse capolavoro assoluto, mi sembra un po' eccessivo. Bello, bello da vedere, assolutamente consigliatissimo, anche se magari siete di nervi un po' deboli, ci sono un paio di scene un po' forti che proprio, come dire, saltano fuori che quasi non te l'aspetti.
Perché ma scene resta... splatter o scene...
Sono scene
quasi splatter.
Quasi splatter, sì, 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 quasi splatter. Sì,
poi vabbè, quella quasi splatter poi è bellissima proprio tutta la scena comunque, quella in ascensore.
Ah, quella è bellissima proprio. Ma qui non mi riferivo a quella, mi riferivo a quella nel ristorante quando devono far star zitto il personaggio. Cioè... perché quella in ascensore secondo me è quasi poetica, di una violenza inaudita.
Beh, perché poi va nel dettaglio.
Esatto, però c'è una poesia dentro bellissima e sono quelle le scene secondo me che fanno diventare il film una figata, anche quando
vabbè. Ma l'inizio l'inizio in macchina,
sì, con lui, no, che va in... quella...
Ma poi la cosa più figa dell'inizio è il fatto che c'è la telecronaca della partita, sì. La radio che rispecchia perfettamente quello che sta succedendo nel film.
È vero, è vero. No, la scena iniziale è fantastica e poi comunque il film è costruito benissimo e devo dire che si vede anche nel trailer, non si vede la scena che segue nel trailer, ma nel trailer si vede lui con un martello in mano, la scena subito dopo io ero in piedi ad applaudire praticamente. Sei un grande.
Guarda, io sono andato a vederlo, sto appunto seguendo la rassegna di Cannes, per cui tipo probabilmente venivo da un film curdo sulla resistenza partigiana che era tutto riflessivo, volevo morire, e entro in sala senza sapere nulla di sto film e mi parte quell'inizio, prima con i testa di Grand Theft Auto e poi con questa roba in macchina, cioè, ho avuto un'erezione per, sì, due, sì, ore.
Sì, sì. E anche secondo me questo un po' il finale cade un po' male, però vabbè, comunque in realtà si mantiene alto come livello. Basta, comunque consigliato, guardatelo che è molto bello.
Ecco, basta che non, adesso per chi non ne sapesse nulla e vede che parla di criminali, il tipo con la macchina, inseguimenti, basta che non vi aspettiate un film tutto azione, perché non è esattamente...
Ah no, io ho letto anche dei commenti appunto su, non mi ricordo, su Coming Soon, qualcosa del genere, dove c'era gente che appunto pensava di trovarsi davanti Fast and the Furious 7, dice, ah, un film di merda, non parlano mai, il protagonista non parla mai, non si capisce, non c'è azione, hai capito?
Sicuramente non ha visto Valhalla Rising.
No, ecco, però ecco, non è palloso come Valhalla Rising.
Ok, lo guardo,
diciamo anche questo, però... Quando c'è un inseguimento verso metà è una figata.
Sì, no, ma... Allora, le scene, come dire, d'azione, che sono pochissime, sono ben fatte. Le scene di riflessione sono ben fatte, le scene col martello sono bellissime.
Le scene con la canzone anni 80, no, e lui con la giacca con lo scorpione sono fantastiche.
Sì, sì. Vabbè. Sì, che poi lui non ha neanche la faccia, cioè probabilmente... In un altro regista avrebbe scelto un attore più brutto di lui, per lui è proprio belloccio, c'ha questo occhio azzurro, cioè...
Guarda, doveva essere un film, non mi ricordo di che regista, comunque un regista americano cazzone, con Hugh Jackman.
No, ecco.
Essere
ecco.
Questo. Poi è saltata e tipo, leggevo un'intervista, è andato la sceneggiatura a Ryan Gosling, l'attore, che era la prima volta che mi è successa questa cosa, mi ha dato la sceneggiatura e mi ha detto scegliti il regista. Io sono andato da quello.
Ha giocato.
E tra l'altro nell'intervista, scusa, poi diceva che è andato a cena col regista, che lui non lo sapeva, ma c'aveva la febbre quella sera, il regista, e non l'ha cagato per tutta la sera. Poi vanno in macchina, parte la radio, la canzone anni 80, e lì il regista danese, che Refn, si mette a piangere.
Va benissimo.
E fa, questo è il film, un tizio che va in macchina e ascolta la musica perché solo così può esprimere i suoi sentimenti.
Sa un po' di film curdo questo,
ma è quello, cioè è l'approccio curdo al film Fast and Furious.
È tipo Bollywood, era quel paragone
però più danese come cosa. Vabbè, comunque però cioè, nel senso, per uno di quelli che ho visto, secondo me è uno dei film più belli di quest'anno.
Sì, no, è uno dei film più belli effettivamente. No, è proprio la cosa di film culto figata, ma magari sì, però mi è piaciuto tanto, non mi ha fatto, ecco, diciamo che alla fine l'erezione era a metà, ero barzotto.
Lì è anche il fatto che è uscito dal nulla, cioè
no, quella è l'età, non è.
chi lo conosceva questo? Ma chi è sto regista? Cos'è che ha fatto prima i vichinghi lì? Che cazzo?
No, no, ma io di fatto mi sono avvicinato senza, con la mente vuota, a plasmare. Bene, vabbè, ok. Chi parte adesso? Dai. Consigli. Paolo, dai, che tu prima non hai parlato. Vai, Paolo, vai.
Io anche qui ho
Gesù Cristo.
No, guardare un film è diventato ancora più difficile che giocare a un gioco. Ultimamente ho visto... Ah, da sconsigliare, grazie Andrea, è Attack the Block. Una delusione clamorosa.
Oh.
Delusione. Non è terribile, mettiamo le mani avanti, ma è recitato così male da quei dal ragazzo protagonista che è proprio da pallottolo nei coglioni proprio.
Mamma mia. A me invece lui è piaciuto.
Madonna mia, che attore, che cagna, che cagna d'attore proprio. Allora, scusate, proprio, ho sofferto la visione, perché alcuni pezzi sono anche carini, il design degli alieni finalmente è quasi innovativo, finalmente una visione di un alieno che non è la solita che vedi di solito, ma porco cane, tutte le volte che quel protagonista era a schermo era sofferenza pura. No, dai, secondo me è da evitare. Da consigliare invece Rango, però un po' vecchiotto.
Ah, è quello con in computer grafica, no?
In computer grafica, ma ci sono rimasto benissimo, perché sembra fatto da sceneggiato da uno che non aveva nessunissima voglia di fare un film stile cartone animato. E però è come se gli avessero imposto, e lui voleva fare il suo bel film sul esistenziale quasi, per certi aspetti, con l'ambientazione Far West, e però qualcuno gli aveva imposto, no, lo fa in computer grafica, e davvero, davvero, davvero delizioso. E visto l'originale, quindi non so il doppiaggio italiano come è venuto, Johnny Depp si conferma essere un grande, anche quando ha espresso tanto la voce. Ma sceneggiatura davvero deliziosa e diversa, che non ti aspetti da un film d'animazione.
È quello del camaleonte, giusto?
Esatto.
Vedevo sempre la pubblicità e la mia ragazza mi stava per portare a vederlo in Spagna, ma c'era una combinazione di cose tra film di animazione, camaleonte, Spagna, e ho cambiato idea.
Chiaramente l'impressione di essere un film animazione che non voleva essere un film
animazione. No, poi io non l'ho visto, quindi parlo per sentire, cioè no, neanche per sentito dire, parlo senza cognizione di causa, come sempre.
No, adesso abbiamo fatto mezz'ora parlando di due giochi che non abbiamo ancora giocato.
Esatto. Vabbè, ma non dovete dire tutto adesso, non c'è bisogno di...
Quindi sì, consiglio Rango, vai, butto okay, lì, Rango, vai. Bestia.
Allora, Andrea, dici qualcosa tu.
Allora, io mi hai colto totalmente impreparato, però ho estratto al volo un fumetto lì dallo scaffale che ho comprato a San Francisco sul finire della vacanza, entrando in fumetteria, l'ho visto, ho detto ma sì, dai. E tale American Vampire, che è una serie pubblicata dalla Vertigo, di cui è uscito la prima raccolta in volume, che è appunto quella che io ho comprato, che leggo qua ha vinto il premio Eisner Award del 2011 per la migliore nuova serie, attenzione. Ed è una serie appunto sui vampiri, scritta, cioè perlomeno questa parte è scritta per metà da Scott Snyder, che è uno sceneggiatore di fumetti, e per metà da Stephen King, praticamente, che è tra l'altro la prima volta che scrive proprio un fumetto che non sia un adattamento, una roba del genere. Praticamente cos'è? Racconta ovviamente di vampiri, e sono due storie parallele, almeno questo primo volume, nel senso che c'è una parte ambientata nel Far West e una negli anni 20 a Los Angeles, e la parte nel Far West è quella che ha scritto Stephen King. Ed è tipo
mio Dio, no, ti prego, un'altra torre nera lì di bolle, no, palle, no. 25 volumi di nulla, di fuffa.
Non so, non l'ho mai letto.
Anche la serie TV di Torre Nera, Paolo, prepara.
Ma quella me la guardo.
Ah, guardi quella.
Allora sei scemo, scusa.
No, la guardo perché a fare Roland ci dovrebbe essere Bardelli, come si chiama, l'attore spagnolo, bravissimo.
Non impedisce che brutto
il film. No, il fatto che sia un attore spagnolo lo elimina.
No, no, è l'attore spagnolo, quello di No Country for Old Men. E...
Allora, ok.
Cioè, vabbè, è un signor attore, insomma.
Comunque, questo American Vampire è veramente figo. È appunto la parte del Far West, è tipo le origini, come nascono questi vampiri, ma vanno avanti, è tipo montaggio alternato: un pezzetto nel Far West, un pezzetto negli anni 20, va avanti e indietro. Infatti, ovviamente, poi ci sono delle cose che capisci solo verso la fine, eccetera. E da quello che ho capito, poi andrà avanti, nel senso che ovviamente hanno questa caratteristica i vampiri di essere immortali.
Sì,
e quindi
fortunatamente
ci saranno, penso.
Chi ha questa caratteristica?
è vero. E ci sono poi... Ma credo che Stephen King abbia scritto solo questa parte, poi non c'entri.
Con... Poi è morto.
E quindi poi ci saranno, penso, anche epoche successive. E è molto violento, molto, molto sanguinario, non c'è questa cosa, ah, i vampiri eleganti, sofisticati, no, no, questi sono proprio stronzi e squartano. È appassionante, no, mi è piaciuto molto, anche qua non ne sapevo nulla, l'ho pescato così sulla fiducia e lo consiglio, insomma, American Vampire.
Tra parentesi, Xavier Bardem e sarà il cattivo del nuovo Bond, quello lì.
Lo vado a vedere solo per quello.
Ma...
Insomma, sì, lo vai a vedere anche tu.
Io?
Certo.
Io Bond, con, come si chiama, Daniel Craig, guarda, meno male, ringrazio Dio di essere eterosessuale, se no me lo sei già fatto uno così. No, okay. Cioè, io dopo l'ho visto Casino Royale, cazzo, Casino Royale l'ho visto tre volte.
Non so se è una schifezza immonda.
È un Bond abbastanza classico, cioè nel senso degli ultimi Bond.
Schifezza immonda, ok, vabbè.
Sì, Casino Royale è proprio figo.
Guarda che farà cagare questo nuovo, perché cioè, è proprio uguale. Il primo Bond nuovo è molto figo, il secondo peggiore.
Era carino.
Ma GoldenEye era carino, poi quello dopo un po' peggio, poi un po' peggio, poi un po' peggio, cioè, funzionano tutti così. No, no. Cioè, poi questo lo fa Sam Mendes, quindi sarà una merda patinata.
Oh mio Dio.
Molto bene, allora forse non vado a vedere. E Stefano, vai, un
Io
consiglio.
Sarò velocissimo, onde evitare che Dave mi picchi. Quindi, no, sarò davvero veloce. Consiglio Top 10 di Alan Moore. Serie in 12 fumetti, secondo me è davvero una chicca che magari è passato poi in sordina per certi versi.
Effettivamente.
È uscito in Italia.
È uscito in Italia 2000-2002, qualche anno prima in America. Io ve la consiglio, non sono molti numeri, ma sono davvero ben fatti. Contiene tantissime citazioni prese da altri fumetti che si scoprono solo guardando molto attentamente le tavole. Però al di là di questo la serie è interessante, non è una di quelle serie basate solo sulle citazioni, quindi insomma merita, leggetevelo, procuratevelo in qualche maniera, non so se poi sia possibile prendersi gli arretrati o roba così, però insomma le vie del Signore sono infinite, ecco, quindi
sottoscrivo comunque.
Bene, bene, quindi non sono l'unico che ha letto Top 10.
No, bello, bello forte, bello.
Poi, velocissimamente, vi consiglio due libri, ma ma proprio al volo. E uno è di Andrea Babic, che fa anche che partecipa spesso ad Outcast, ed è I mondi di Super Mario. E il secondo, invece, di Massimo Maietti, ed è Semiotica di videogiochi, editi dalla Unicopoli. Quello di Babic è un po' più leggero, quindi riguarda solo il mondo di Mario, fondamentalmente. Il secondo dovete essere un po' addentro quelle che sono magari le cose che riguardano insomma, la comunicazione, diciamo, dei termini, è un po' pomposo per certe cose, ma è molto interessante. Quindi se siete videogiocatori un po' seri, un po' acculturati, non come me, ve lo consiglio.
Ma quello di quello di Babic, adesso sì. Sei stato bravissimo, cacchio, è fantastico. Pure troppo, però.
Ma quello... no, ragazzi, decidetevi. Però.
Quello di Babic, sì. Cioè, racconta la storia di Super Mario o parla anche dei giochi, cioè, a livello di gameplay, non so come dire. Che
allora,
tipo di...
perché mi interessava. Diciamo che il volume analizza quello che è Super Mario da un punto di vista del game design, da un certo punto. In qualche maniera, e poi non so, forse Andrea l'ha letto.
No.
Hai fatto bene. No, è un bel libro, molto interessante. Lo analizza da molti, appunto, da molti punti di vista, come origine, come esempio per quelli che sono stati i videogiochi futuri. Secondo me è un buon libro. È un buon libro se sei appunto davvero, davvero appassionato, però è chiaro che se vuoi leggere di, non lo so, come va a finire il primo Super Mario, non è il caso.
Sì, immagino.
Però questo analizza tutti gli elementi di tutti i Super Mario, sino Super Mario Sunshine, in maniera molto, molto, molto dettagliata, quindi non riguarda solo il gameplay, proprio riguarda tutto, riguarda a 360 gradi quello che è Mario. Insomma, bello. Io lo consiglio, se poi ci date un'occhiata, insomma,
Volentieri, diamo soldi a questi giovani che devono vivere nel mondo dei videogiochi.
Ma che giovane, che è più vecchio di me, te, me,
ma vecchio di me non credo proprio.
Ma guarda che comunque Babic li porta bene gli anni.
Sì? Sì. E invece io volevo citare Roberto Turrini, che c'è scritto ormai qualche eone fa con dei consigli e che io ovviamente mi scuso, mi sono completamente dimenticato di citare la puntata scorsa. Allora, lui consiglia a me e a Paolo Never Let Me Go, che ammetto non l'hai visto?
No, però l'ultimo film sentimentalone impegnato che credo sia è quello con Gosling e la ex di Heath Ledger, come si chiama? Che non è lo scambio sempre con Blueberry Night, non è Blueberry Night, è...
No, non c'entra niente, comunque.
Sì, ma per mi viene mi torna il magone, perché è uno dei film più depressivi che abbia mai visto.
Comunque, lui mi esclude, ma vedi, io sono l'unico stronzo che l'ha visto qua.
Che cosa?
E ti è piaciuto?
Da matti, è uno dei miei film preferiti.
Allora,
mi
avete tutti convinto. Va.
Lo aggiungo alla mia lista di diretto.
Tu, Stefano, Never Let Me Go.
No, io no, io ho visto in seguito, poi quello dopo.
Se continua Roberto dicendo: visto che avete fatto la puntata sui film sui supereroi, me li sono sparati tutti tipo di fila, e non posso che consigliarvi anche Black Lightning. E qua,
no,
Stefano, l'hai visto apposta?
Sì, io l'ho visto apposta per questo episodio, per parlare con cognizione di causa per una volta in vita mia. No, qualcun altro di voi l'ha visto, a parte me?
No. Cito, no. Scusa, film russo dalle significative potenzialità. Forse un filo troppo romantico e low budget, ma ad X-Men 3 gli dà proprio la polvere.
È perfetto per me, allora.
non lo so.
Confermi, Stefano?
Confermo, però vi sconsiglio la visione. No, nel senso, è un film russo in primis, quindi è un film russo che cerca di portare quelli che sono gli elementi di Hollywood nell'ambiente russo, quindi non lo so, delle parti di... ma è strano, cioè nel senso, ha una qualche cosa di, non lo so, di magnificipica del popolo russo, non so, adesso brevemente la trama, adesso senza spoilerare, è un ragazzo, il protagonista è un ragazzo, ecco, il film, per dire, è un misto tra Spider-Man e... Spider-Man è Herbie il maggiolino tutto matto.
Quindi... A faccia.
ma c'è
già, se è tardi io me ne devo andare.
No, allora, okay. Praticamente questo ragazzo, in seguito a una serie di casualità, scopre che la sua Olga, praticamente una macchina, che è una Bentley russa, che viene citata nel film dicendo: ah, questa macchina ce l'ha anche Putin, come se questo dovesse, non lo so, invogliarmi ad acquistare l'auto. Comunque, prende questa macchina a scatafascio e scopre che questa macchina può volare, grazie a una serie di trovati.
Nel traffico di Milano sarebbe una figata.
No, cioè, quello sì, ma anche nel traffico russo poi si nota che è tutto ambientato a Mosca. Però ecco, ha delle parti stile Spider-Man, tipo da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e delle parti di Herbie immagino tutto matto, dove la macchina dà problemi e tu ridi vedendo proprio come un matto, ve l'assicuro, vedendo lui che non riesce a utilizzarla, a volare correttamente e quant'altro.
È anche un po' Ralph Super Maxi Eroe, ho capito.
Cioè, diciamo, se avete un'ora e mezza dove proprio non sapete cosa cazzo fare, guardatevelo tranquillamente. Ha delle potenzialità, è vero, effettivamente lui ha fatto un'ottima sintesi, quindi ha delle potenzialità, però è romantico ed è gestito male, secondo me. Cioè, potevano metterci molte più cose e renderlo uno zinzinello più interessante.
Ho controllato nella lista di rental che ho qui in Inghilterra, ma non c'è, bastardi.
È strano, ci sarà un motivo. Per...
Comunque, ho controllato il film che di cui parlavo prima, era Blue Valentine.
Sì, Blue Valentine.
Madonna mia.
Credo che Paolo consiglia anche quello.
No, è un bellissimo film, ma cazzo, non lo guarderei mai più.
Perché è depressivo.
Sì, ecco, non lasciarmi, non so se avete letto il libro, che io non avevo letto il libro, ho visto il film, è tipo uno di quei film che quando finisci dici vabbè,
Non
uccidiamoci tutti in un suicidio rituale perché ti lascia da solo una botta di allegria. No, ma mi è piaciuto un sacco, però non è proprio un film, diciamo, allegro che ti fa guardare con speranza al futuro.
Perdonatemi, io non l'ho visto, in breve, proprio in brevissimo, di che cosa parla?
Non lasciarmi?
Sì.
Allora, nel film non si capisce proprio dall'inizio questa cosa, però a parte il fatto che se conosci di cosa parla lo sai, ma non è un grosso spoiler veramente. Praticamente è ambientato nel futuro, ma non è un futuro fantascientifico, cioè potrebbe essere dopodomani. Anzi, forse non è neanche nel futuro, amico. No, ma no, aspetta, magari ho detto una minchiata, non è neanche nel futuro, è che è fantascientifico lo spunto, nel senso che è una società in cui esiste la clonazione. Uh-huh. E praticamente ci sono i cloni che fanno da banca degli organi.
Se lo dico il titolo spoiler con l'altro film, quindi no.
Vabbè, ma è preso dal libro di Ishiguro, mi sembra, l'autore giapponese inglese. Vabbè, comunque il discorso è che praticamente il film si concentra su questi tre protagonisti ragazzini, c'è anche il triangolo amoroso fra di loro, è molto romantico anche, e sulla loro crescita in questa scuola dove sono isolati dal mondo e dove a un certo punto si capisce appunto che loro servono a questo e sono destinati poi alla morte, perché una volta che sono maturati cominciano a levargli l'organo che serve e dopo, tipicamente dopo due o tre operazioni non...
Ho un cappio qua che scende dal muro.
Circa come film,
e capisci che, insomma, considerando appunto che i protagonisti sono questi tre, e ti ci affezioni magari anche un po', a parte Keira Knightley che vorresti sputarle in un occhio, e alla fine magari la prendi anche un po' male.
Che allegria.
Esatto.
Lo aggiungo alla lista, dai.
E io ve l'ho raccontato un po' a cazzo, pensa a guardarlo com'è.
Cioè, è uguale a un altro film che non dico perché lì effettivamente è proprio il colpo di scena principale, diciamo.
Cioè, qua veramente dopo, penso 20 minuti, si capisce quasi subito e dopo un po' lo scoprono anche loro, è quello il fatto.
Scusa Paolo, puoi dire il titolo in italiano del film così non si capirà un cazzo?
No, tra l'altro è identico, credo, anche in italiano. Non lo so.
Se mi prendi un organo ti cancello.
Sì, esatto. Prima ti prendo un organo, poi ti mollo. Queste cose. Poi ti prendo un organo.
Oh, Andrea, ho aggiunto
Se mi cloni ti sposo.
Andrea, ho aggiunto Never Let Me Go la lista. Lo metto come priorità alta, meglio o bassa?
No.
E dipende da quanta allegria c'è nella tua vita.
Se sei molto allegro, alta.
Bene. Allora, direi che con questa allegria paradossa possiamo chiudere la parte dei consigli e arrivare velocissimamente alla posta varie eventuali che faremo in un lampo. Allora, ci scrive
ringrazio Roberto per il consiglio.
Ringraziamo ovviamente Roberto.
Sì, grazie Roberto. Dammi indietro l'ora e mezza.
ringrazio tutti i nostri ascoltatori che penseranno che ho fatto uno spoiler esagerato e si incazzeranno per questo. Ogni tanto ci vuole.
Sì,
mi mancava.
Se non l'ho capito io lo spoiler vuol dire che non l'hai fatto. Perché
io posso dire che queste cose già le sapevo e il film mi è piaciuto lo stesso un sacco. Quindi.
Un po' come posso dire in fretta che sono un amante degli spoiler e quindi apprezzo quando Joe Pepp spoiler a qualcosa. Sono l'unico, credo.
A tal proposito, io vorrei sapere di che cazzo di film stava parlando. Cioè.
Fuori linea te lo dico.
Vabbè.
Okay. Allora, ci scrive Fede il Mito, che è uno dei nostri assidui scrittori, ci racconta che un ragazzo di 17... no, ho detto una stronzata. Scusate, sto dormendo in questo momento. Allora lui ci chiede in questa mail quali sono i nostri quello che attendiamo per i prossimi mesi come giochi. Allora, visto che io ho praticamente comprato tutto quello che volevo comprare, compreso anche Batman che avrei comprato l'anno prossimo, poi per una serie di eventi mi sono sentito triste un venerdì pomeriggio, quando il giorno che è uscito sono andato al centro commerciale e me lo sono comprato in una pausa pranzo, e meno male che l'ho fatto perché è fichissimo. In pratica lui dice che adesso come adesso attende solo più Uncharted 3, che ho preordinato nella Collector's Edition, e ha ripescato un gioco che vecchio, credo, che è Folklore, che me lo ricordo, ma non mi pare fosse un capolavoro.
È un gioco che ho comprato insieme a Metal Gear Solid 4 quando ho comprato la PlayStation 3. È di Game Republic, che credo non esistano più. Famigerati per quel famoso Kenjo. che durante la che erano uno dei titoli lancio della PS3, tutti lo sfottevano Genji. Per esatto, Genji, tutti lo sfottevano perché c'aveva
i
crab giganti.
Sì, che doveva essere uno delle esclusive PS3 della Madonna che spaccava i culi, no? O non era questo?
Non è male, ma è un gioco di due metà. Una metà è pallosissima, quella durante il giorno. È un gioco che si divide tra giorno e notte. Mm-hmm. Il giorno è un classico, diciamo, RPG statico giapponese in cui va al giro per questo villaggio dove sono 10, fai conto che sono 20 porte, ma una sola si apre. Quindi passi, passi minuti interi a cercare la porta giusta per poter proseguire la storia, cioè interazione minima, però la parte interessante di Folklore è la notte in cui entri nel mondo delle fate o simili, e c'era una delle poche implementazioni del Six Axis che avesse un senso, perché uno dei protagonisti aveva una frusta virtuale, un po' come Bulletstorm, ma molto prima di Bulletstorm, e praticamente per azionare la frusta virtuale e catturare così la fatina o lo spiritello, dovevi scuotere il Six Axis proprio a mimic il movimento, sì, della frusta, e ti dava effettivamente una soddisfazione in più che non pigiando un bottone. Mi ricordo distintamente di aver pensato, oh, finalmente un buon motivo per avere il Six Axis.
Io ti ringrazio molto di questa spiegazione, Paolo, ma in realtà volevo sapere quale gioco aspettavi tu nel prossimo tempo.
XCOM, assolutamente.
XCOM, ok. Stefano?
Davvero integrante.
Io, parlo. Aiuto, mi prendi alla sprovvista. Fai parlare prima Andrea e poi te lo dico.
Andrea?
Io lo sai che non aspetto mai nulla.
Oh, che vita senza aspettative che hai ultimamente.
Ma, sto giocando a Fallout 2, che cacchio vuoi che aspetti?
Bravo.
Io ho Uncharted 3, perché è l'ultimo che comprerò di quest'anno, probabilmente l'ultimo per molti mesi.
No, mi ha preso 8, fa
schifo. Doveva prendere 8.1, bastardo.
Io forse il terzo Bioshock.
Sì, che dicono che potrebbe essere veramente una figata della Madonna.
Sì, però sono un po' titubante sulla cosa, quindi prima me lo studio bene e poi ne riparleremo. Sì, però
chi l'ha visto, della gente che conosco, era tipo entusiasta.
Sì. Anch'io.
La bava alla bocca, eccetera. Chi l'ha visto dal vivo, dico. Poi.
Anch'io, sì, per quello.
Gli stessi feedback.
Esatto.
Sì, ma potrebbe soffrire del... se è scriptato a bestia, come si presuppone un attimo da quei 15 minuti di demo, alla fine Eurogamer da 8 lo stesso. Perché se vai via dalla retta via, ovviamente scopri tutte le bagagne di un gioco e fai 8.
Però in realtà, da come me l'hanno descritto, questo fatto che tu, cioè, c'è una battaglia in corso, tu puoi pigliare, andartene in giro per tutta la città con la teleferica lì e liberamente, poi torni e intanto quindi hanno continuato a menarsi, sembra una roba abbastanza...
No, ma io l'aspetto tantissimo. Metto tutte le cose che ci siano scritte shock alla fine, io le metto in lista.
Poi Fedelmito conclude la mail chiedendoci se mai faremo una puntata versus ascoltatori come fanno quelli di Rincast.
Ne abbiamo gli ascoltatori?
Qualcuno dovrebbe esserci, okay, visto che 80 e rotte persone hanno votato.
Sì, sì. Uno sono io, quindi è fatta.
E in realtà già facciamo una fatica della Madonna a registrare puntate così, figuriamoci se dobbiamo metterci d'accordo con degli ascoltatori. Con tutto l'amore, però è proprio complicato. Magari un giorno
devi chiudergli le porte, Davide.
No, magari un giorno
devi chiudergli le porte, devi lasciarlo vago.
Magari un giorno,
sì, magari
un giorno, mi sembra abbastanza. E comunque si candida come partecipante in questa ipotetica puntata. E poi vorrei citare Alex Ross, che invece nel blog dice, lo cito perché dice che un giovedì ha fatto 600 km di macchina e si è sentito l'ultima puntata del podcast per 6 ore di fila. Allora, questo ragazzo, gli ho scritto anche come risposta nel blog, ha vinto il premio di un concorso che non nascerà mai, però almeno insomma, grazie.
Se ci fosse un premio lo dareste a lui,
esattamente, sì, per fedeltà in una volta sola. E basta, praticamente abbiamo chiuso. Vedo una cosa che hai scritto tu, Stefano. Che cosa hai scritto? Scusa,
è un sogno che ho fatto un paio di giorni fa. Sarò cortissimo, perché brevissimo come prima. E riguarda Joe Pepp. Praticamente ho sognato che tramite una tuta stealth, tipo Metal Gear Solid o qualcosa uscito da Deus Ex, entravo in camera di Joe Pepp e sovrascrivevo i file di Outcast con quelli di Retrocast, e lui si svegliava e si incazzava molto con me. tutto qua.
E dobbiamo richiamare un attimo
il giorno del tuo compleanno.
Il giorno del mio compleanno, tutto questo la notte prima del giorno del mio compleanno.
Tu, il tuo compleanno, cosa sogni? Me, che dopo.
Sogno successo.
E tu che arrivi di soppiatto.
E io che arrivo di soppiatto, tu ti svegli e ti incazzi. E io mi sono svegliato madido di sudore, pensando di doverti chiedere scusa.
Il fatto che adesso lui frequenti...
Non so neanche cosa siano i file XML, per cui...
Vabbè, insomma, quelli qua...
Ma lui non li usa.
Non li
No, il fatto che comunque tu, Stefano, frequenti Luigi Marrone può essere un aggravante su questa cosa, ultimamente.
Per favore, non si può parlare male di Luigi Marrone.
Esatto. Bene, signori, io vi ringrazio, si è fatta un'ora imbestialita e...
facciamo in fretta, cominciamo tardi che tanto facciamo in fretta stavolta.
Vabbè, dai.
Mezzanotte, ragazzi, dai, manco fosse. Su, via. Silenzio.
Io ringrazio tutti, ringrazio Stefano per aver partecipato a questa puntata.
Io ringrazio a voi, vi seguo da sempre.
E continua così.
Continua ad ascoltare, vorrei dire che io tutti gli episodi me li ascolto due volte.
Per 6 ore.
Esatto,
cioè, per 6 ore, però
devi ascoltarci per 6 ore. Cioè, a questo punto è stata alzata l'asticella.
Esatto.
No, allora non mi sfidate perché avete visto i sogni che faccio, quindi...
Mentre giochi a Red Dead Redemption, tra parentesi.
non voglio più giocarci anche perché ho cancellato il salvataggio per sbaglio. E niente, non voglio parlarne.
che triste cosa. Grazie ad Andrea e Paolo, come sempre. Scusate l'ora che vi ho fatto fare. E niente, ci sentiamo poi la prossima volta in un giorno predestinato di un anno predestinato che non si saprà quando è. Grazie a tutti e buonanotte.
Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao.
Come sempre, i contatti del Tentacolo Viola sono il blog iltentacoloviola.wordpress.com, dove potete trovare i soliti link a Facebook e Twitter, iTunes, basta cercare il Tentacolo Viola, e la mail che è sempre iltentacoloviola@gmail.com. Ci fa molto piacere che i commenti sul blog, da quando siamo passati su WordPress, sono sensibilmente aumentati. Vi ricordo inoltre che da pochi giorni è disponibile il nono numero di players per i donatori, per gli abbonati, mentre è disponibile gratuitamente il numero 8 direttamente dal sito. Io vi ringrazio molto, un salutone, ciao a tutti, alla prossima.